Eccoci pronti per la ripresa. Siamo tutti, sì, insomma, più o meno.
Dovreste dare atto, Presidente, che sono presente. Grazie.
Credo che mi abbia già dato atto, no, della presenza dell'Avvocato Di Bugno, perché stamattina non c'era. Prego, Avvocato D'Asco, la parola a lei.
Ecco, evidenziando nella fase iniziale di questo intervento, che sarà sintetico, mi permetto di anticiparlo perché poi mi riporterò per gran parte, soprattutto degli argomenti in fatto, ad una memoria difensiva che depositerò separatamente. Ecco, ritenevo utile precisare che la inconsistenza dell'accusa già si dimostra attraverso la lettura del capo di imputazione e soprattutto attraverso la constatazione che nel corso del giudizio questo capo di imputazione non è stato oggetto di quella doverosa precisazione che caratterizza quelle imputazioni alternative, per così dire, usando un linguaggio giurisprudenziale noto, che se consentite, per come tutti quanti sappiamo, certamente richiedono poi però nel corso del giudizio, ma direi soprattutto nel momento in cui vengono rassegnate le requisitorie orali, quella necessaria precisazione di tal che si possa effettivamente capire quali sarebbero state le forme del concorso, quali le forme della condotta, se è vero che questa imputazione è alternativa perché essa è ancora in dubbio in ordine alla circostanza che qui ci si trovi dinanzi ad azioni causative, ad omissioni non impeditive, e con ciò anche trascurando quella necessaria storica differenziazione in tema di nesso di causalità, di elemento soggettivo del reato, allorquando, ripeto, ci si trovi dinanzi ad un'azione direttamente causativa di un evento, ovvero ad una omissione non impeditiva che prefigura ovviamente la presenza di un obbligo giuridico. Ma anche parlare di obbligo giuridico e quindi correlativamente di posizione di garanzia, per come qui si è fatto diffusamente, comporta la necessità di chiarire i termini dell'elemento soggettivo della omissione, e a parte che prefigurerebbe anche la necessità di dar dimostrazione che questo, diciamo, in osservanza ad un obbligo giuridico vi sia stata, perché parlare di inadempimento di un obbligo giuridico non dice ancora nulla in ordine all'elemento soggettivo della inosservanza dell'obbligo giuridico, potrebbe essere incolpevole e a questo punto la clausola dell'equivalenza non scatterebbe nemmeno, potrebbe determinarsi a cagione di una scarsa valutazione, di una imprudente, negligente valutazione di una situazione di pericolo. E allora la ipotesi di responsabilità sarebbe ritagliata sulla colpa e il fatto sarebbe punibile solo a condizione di una simmetrica punibilità per dolo ma anche per colpa. Potrebbe essere dolosa, ma in questo caso il dolo ovviamente va dimostrato. Ma questa alternatività, incompletezza della imputazione che si risolve sostanzialmente anche in una dimostrazione, direi forse la più evidente, della inconsistenza delle accuse riguarda anche le forme del concorso. Le forme del concorso, signori del Tribunale, ci sono tutte nel capo di imputazione. Non si fa una scelta sino all'ultimo momento. Si dice che costoro sarebbero concorsi in quanto, e per la parte che mi interessa Gratteri, avrebbero determinato, avrebbero indotto, non si sarebbero opposti, avrebbero rafforzato, avrebbero agevolato. E c'è sostanzialmente tutto l'ampissimo campionario delle forme di un concorso che il legislatore, lo vedremo da qui a qualche momento a commento di quella sentenza Sommers richiamata tra l'altro dai signori pubblici ministeri, che è un panorama giurisprudenziale che si trova dinanzi ad un 110 che non determina le forme del concorso, ha dovuto nel tempo elaborare. Ma non si spiega nemmeno queste diverse alternative ipotesi di forma di concorso che spaziano tra il concorso morale, il concorso materiale, il concorso per omissione. In quale fase di questo iter criminis si sarebbero verificate? Nella ideazione, nella preparazione, nella fase di organizzazione, nella fase di esecuzione del fatto di reato? Insomma, ripeto, questa gracilità dell'accusa già dà una sua ampia dimostrazione rispetto a quello che ogni operatore del diritto, per come
noi siamo esperti quantomeno fattualmente della materia che ci occupa, ha modo di constatare leggendo proprio il fondamento del processo, il capo di imputazione. I vecchi avvocati che ci hanno fatto da maestri sempre ci insegnavano, immagino che cose analoghe accadano dal versante vostro dei magistrati, che la prima cosa da leggere in un processo per stimarne la consistenza o meno è il capo di imputazione. Ma a prescindere da questa, che potrebbe poi essere un'accusa superflua se smentita da contenuti probatori significativi e quindi se dimostrativa sostanzialmente soltanto di una certa dimenticanza, di una certa poca cura nel ragguagliare poi la contestazione a quei principi di determinatezza che dovrebbero reggerla, e se si passa alla fase successiva di valutazione della congruità, della pregnanza degli elementi probatori, sia sostanzialmente una evidente conferma della meritevolezza delle critiche che già suscita il controllo astratto e formale del capo di imputazione. Si discute, signori del Tribunale, di responsabilità di o per posizione. Poi vedremo che c'è una appendice nel corso della quale invece si modifica sostanzialmente questa responsabilità di posizione passando ad una forma incongrua, gravemente incongrua di responsabilità, che sarebbe la responsabilità di comando, della quale io dovrò intrattenermi e intrattenermi con dati documentali che confermano gli assunti difensivi che mi permetto di porre alla vostra attenzione, perché come tutti quanti, anche noi difensori, abbiamo fatto, i signori pubblici ministeri hanno depositato una memoria che ci consente quindi di ragionare sui dati tranquillizzanti costituiti da un atto scritto. Responsabilità di posizione se ne parla reiteratamente, si parla di posizione gerarchica, si parla sostanzialmente di un soggetto che in posizione apicale doveva rendersi conto di quello che stava per succedere, e sostanzialmente devo dire questa impostazione che oggi noi cogliamo nelle memorie che la Procura della Repubblica ha depositato per chiedere la condanna fa sostanzialmente il paio con il contenuto dell'interrogatorio al quale il dottor Gratteri si era sottoposto alla data del 18 di novembre del 2003 e sostanzialmente delle contestazioni che lì si erano già verificate al riguardo. Contestazioni che, se giustificate nella fase della indagine preliminare, hanno ovviamente un diverso significato, anche accettabile per la natura evolutiva della investigazione penale e per quella ovvia attesa di una sua concretizzazione in dati al contrario ricchi di contenuto dimostrativo di quello che si sarebbe verificato, ma che se oggi determina un parallelismo, una simmetria tra quello che si dice a distanza di 7 anni e quello che si diceva nell'anno 2003, evidentemente sconta una, semmai, la dimostrazione difensiva del fatto che lo stesso tipo di contestazione che si muoveva all'epoca dell'interrogatorio e nelle fasi quindi del tutto iniziali di una investigazione penale è rimasto sostanzialmente il contenuto di un'accusa che al contrario si sarebbe dovuta evolvere al punto tale da fornire la dimostrazione della prova della responsabilità. Le loro signorie mi insegnano, ed è questo un dato che si trae dalla organizzazione gerarchica degli elementi probatori, è che ciò che giustifica la iscrizione di un nominativo o la richiesta di emissione o anche la emissione di un'ordinanza di custodia cautelare è incongruo se poi lo stesso materiale non si evolve, giungendo a quel rango di elemento di prova che da solo soltanto consente la pronuncia di una sentenza di condanna. E perché dico questo? Perché scorgiamo, ripeto, in quelle contestazioni e il richiamo a quell'interrogatorio e alla presa di posizione che in quel contesto l'ufficio di procura ritenne di dover adottare, è sostanzialmente la stessa identica cosa che oggi vi viene detta sollecitandovi a pronunciare sentenza di condanna nei confronti del dottor Gratteri. Pubblico ministero, guardi, non c'è alcun elemento, non c'è nessuna dichiarazione su cui possiamo far leva per attribuirle questo ruolo di istigatore mandante. Stavamo parlando delle forme del concorso ed allora si diceva sostanzialmente quello che anche oggi si dice: non c'è una chiamata in correità, non c'è una prova dichiarativa. Certo, prove documentali in questo processo non ce ne sono, non ci sono elementi che giustifichino l'affermazione secondo la quale appunto questa nostra imputazione si regga su elementi nati da prove che siano effettivamente indicabili. Dottor Gratteri, ma insomma, in base a che cosa voi mi contestate questi addebiti? Risposta: noi citiamo nella nostra memoria difensiva la pagina per la comodità di controllo da parte del Tribunale, in base alla posizione rivestita. Quindi c'è una chiara presa di posizione che di fatto collega quello che era l'ipotesi investigativa attuale a quella che è oggi la richiesta di condanna, senza che nel periodo di mezzo vi sia stata una qualche evoluzione di quello che poteva essere debitamente un elemento di sospetto meritevole di approfondimento, meritevole di condanna, ma che oggi sarebbe dovuto evidentemente evolvere in qualcosa di diverso. E non manca anche l'idea che questa posizione di garanzia e l'inadempimento dell'obbligo di impedimento dell'evento sarebbe dipesa sostanzialmente dalla incapacità del dottor Gratteri di valutare la gravità della situazione nella quale ci si trovava in quel determinato contesto, e tant'è che alla pagina 52 della trascrizione del medesimo interrogatorio sostanzialmente, e qui per ragioni di economia espositiva vado soltanto al concetto, si rimprovera al dottor Gratteri di non aver compreso quello che stava per succedere e quindi di non avere impedito il verificarsi dell'evento per un difetto evidentemente di diligenza, di capacità valutativa, con ciò concretizzando un incongruo rimprovero per colpa, incongruo per la ovvia ragione che qui si discute di delitti i quali possono essere commessi soltanto con elemento soggettivo dolo. Ma poi si esce sostanzialmente in un'affermazione che però non costituisce un fatto isolato, che è più volte ripresa anche nel corso della memoria dell'ufficio di procura, secondo la quale essere stati su quel determinato posto, essere stati presenti in quel determinato contesto e l'avere in quel contesto rivestito una qualifica apicale avrebbe dovuto comportare, quasi come una conseguenza del tutto necessaria, la capacità di comprendere quello che stava accadendo, in ciò uscendo, mi sia consentito, in una vera e propria congettura. E allora, tema di fondo, facile, signori giudici del Tribunale, la sintesi qui anche agevolata in un certo senso dalla chiarezza degli argomenti giuridici che fanno da sottofondo alla decisione che questo Tribunale è chiamato a prendere, se la responsabilità di posizione sia una responsabilità la quale possa essere giustificata nel nostro panorama penalistico. Ebbene, la risposta è negativa non soltanto per quella messe assolutamente infinita di sentenze della Corte di Cassazione che lo dicono in maniera chiara, ma perché per chi analizzi gli snodi attraverso i quali si dice che è responsabile il vertice per i fatti che sarebbero stati commessi dai subordinati, qui non tanto si evoca una responsabilità oggettiva che sappiamo tutti essere incostituzionale già per effetto delle notissime sentenze 364 e 1085, soprattutto del 1988 della Corte Costituzionale, ma addirittura si evoca un parametro di responsabilità per fatto altrui, perché la responsabilità oggettiva, sappiamo, comunque garantisce la esistenza di un nesso oggettivo di derivazione causale, di un collegamento materiale tra un fatto riferibile ad un soggetto apicale e il reato poi commesso dal soggetto subordinato. Quando puramente e semplicemente si parla di responsabilità per posizione, evidentemente ci si dimentica anche di indicare quale sarebbe però il collegamento, sia pure soltanto oggettivo e materiale, tra un fatto riferibile al soggetto apicale e i fatti asseritamente commessi dai soggetti subordinati. La Corte di Cassazione è assolutamente consolidata nell'affermare la impraticabilità di un principio di responsabilità per posizione. Io qui richiamo una quantità davvero rilevante di giurisprudenza di tutte le sezioni della Corte di Cassazione. Mi piace soffermarmi soltanto su alcuni principi. Soltanto coloro che materialmente o moralmente hanno dato un effettivo contributo causalmente rilevante, virgola, volontario e consapevole, possono rispondere. Essendo teoricamente esclusa dall'ordinamento vigente la configurazione di qualsiasi forma di anomala responsabilità di posizione. Peraltro, il consenso tacito, questa è massima forse ancora più importante perché interviene sul tema del concorso di più persone nel reato, il consenso tacito non può essere desunto dal semplice silenzio tenuto dal componente che non abbia partecipato alla riunione, salvo che risulti specificamente provata l'esistenza di una regola per le deliberazioni. Ed ancora, sentenza questa altrettanto importante che afferma il principio, poiché la posizione di direttore generale del predetto non costituisce prova, ma mero indizio, non potendosi affidare solamente alla tesi del non poteva non sapere. Allora noi abbiamo, e qui scegliamo ovviamente tra sentenze le quali sono tutte convergenti nell'affermazione di un principio che è un principio costituzionale al quale si dà ovviamente contenuto, significato, pregnanza proprio attraverso l'attivazione degli elementi individualizzanti la responsabilità penale. Essere stati presenti ad una riunione nel corso della quale si siano assunte deliberazioni illecite non significa perciò solo per il fatto cioè di aver serbato silenzio o essere concorsi nel reato deliberato da altri, se non si è provata quella contribuzione volontaria e consapevole che rendono proprio il fatto realizzato dall'autore materiale nei confronti di un autore atipico, il quale altrimenti risponderebbe nient'altro che per il fatto da altri, ma non da lui, direttamente realizzato. E ripeto, questi principi tra l'altro coinvolgono quella brutta formula ambrosiana con la quale tutti noi avvocati, ma anche voi magistrati, abbiamo fatto i conti, quella formula assertoria, quella formula che nega l'accertamento del giudice. Non poteva non sapere, per chi va ovviamente al fondo delle cose e non si ferma all'apparenza, è una formula che esime il giudice dall'accertare un qualche cosa. Si adotta una formulazione la quale sostanzialmente risolve il problema dell'accertamento. Poiché quel soggetto abbia saputo, ma in più che oltre ad aver saputo sia concorso attraverso un contributo suo volontario e consapevole, è questione che quasi con una sorta di superiorità intellettuale incomprensibile si dice non interessa al giudice. Adottiamo la formula del non poteva non sapere, coniughiamola alla posizione di supremazia, alla posizione apicale, il processo è concluso prima ancora evidentemente di iniziare. Ma qual è la pregnanza probatoria di una formula che si limita semplicemente a dire che taluno è responsabile perché in una posizione apicale? È chiaro che dal punto di vista probatorio questa formula non equivale assolutamente a nulla, non delinea un fatto, non delinea un parametro rispetto al quale l'accertamento in positivo come in negativo della responsabilità penale è realmente accertato. Ma dicevo, la memoria dell'ufficio di procura e stupisce soprattutto nella parte in cui afferma di una responsabilità di comando, quasi a volere differenziare l'ipotesi della responsabilità di posizione da questa neointrodotta, potremmo dire, formula della responsabilità di comando, e sostanzialmente, sia pure con una qualche meraviglia per il lettore, si cita lo statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, con il corredo dei fatti a quello statuto applicabili, vengono citati direttamente il Tribunale per i crimini della ex Jugoslavia, i crimini commessi in Ruanda, dicendo, e qui citando, ma ne parleremo più diffusamente, una nota sentenza della Corte di Cassazione Sommers, come dimostrativa, si dice, di un tentativo di mediazione che la Corte di Cassazione avrebbe fatto, riuscendovi, tra principi di imputazione penalistici e di diritto interno e questa sorta di nuovo parametro introdotto dallo statuto, appunto a mezzo del quale è stata introdotta la Corte Penale Internazionale. E si dice che la Corte di Cassazione con la sentenza Sommers sostanzialmente avrebbe accolto il principio della responsabilità di comando e i limiti della quale responsabilità, devo dire la verità, vengono inesattamente riportati, già avuto riguardo allo statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale, ma dimenticandosi che in quella sentenza Sommers, e non è questa l'unica dimenticanza, della quale mi permetto di rimproverare l'ufficio di procura, si dimentica di riferire che in quella sentenza la Corte di Cassazione disse che la responsabilità penale era determinata dalla certezza che un ordine era stato dato nel senso dei fatti poi commessi a Sant'Anna di Strazzena e non rilevando, mi permetto di ricordarlo, a nulla il fatto che in quel contesto la Corte di Cassazione enumerò taluni elementi indiziari come dimostrativi della responsabilità penale, in quanto è chiaro che la Corte di Cassazione è giudice di legittimità, non è giudice del merito, rievoca, replica gli elementi indiziari utilizzati dal giudice territoriale, ma in punto indicazione delle ragioni in virtù delle quali i superiori gerarchici rispondevano del fatto commesso dalle truppe a loro sottoposte, e la Corte di Cassazione utilizza l'affermazione chiara, categorica, lì ci fu un ordine, i fatti furono commessi sulla base di un ordine. Vi è alcun problema di diritto sostanziale nell'affermare la responsabilità per il fatto commesso dal subordinato che abbia ricevuto un ordine in capo al soggetto che ha dato l'ordine? È chiaro che nessuno tra di noi si permetterebbe di dubitare in un contesto di questo genere. Ma vedano, eccellenze, le parti più stupefacenti del richiamo a questa responsabilità di comando e di posizione sta nella circostanza che questo ampio materiale normativo che si trae dallo statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale non è stato per nulla richiamato. Io mi permetto, ma promettendo, io mantengo le promesse di intrattenermi soltanto per 10 minuti sull'argomento, ma ripeto, gli aspetti in fatto sono prevalentemente, se non quasi esclusivamente, affidati alla memoria che depositerò, che l'articolo 5 dello statuto istitutivo della Corte Penale Internazionale afferma che la competenza della Corte è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale. La Corte ha competenza in forza del presente statuto solo per i seguenti crimini: crimini di genocidio, crimini contro l'umanità, crimini di guerra, crimini di aggressione. Eccellenze, io salto alcune cose che vorrei dirvi, ma consentitemi di sottolineare quantomeno come questo statuto e le sue varie articolazioni sostengano sempre la necessità di un elemento soggettivo di consapevolezza. Addirittura quando costruiscono il dolo lo fanno in maniera enfatica, perché per loro il dolo è dolo esclusivamente intenzionale. Quindi la imputazione del fatto, addirittura secondo uno statuto inapplicabile alla giurisdizione interna perché limitato a determinati delitti che qui sono assolutamente impensabili, sarebbe francamente una cosa incredibile pretendere di trasferire la competenza e soprattutto il sistema normativo dello statuto istitutivo della Corte Europea, della Corte Penale Internazionale, ai delitti di abuso d'ufficio, di calunnia, di falsità ideologica, ovvero di falsità materiale. Dico, semmai, il rigore di questa disciplina si coglie allorquando, per esempio, si legge l'articolo 30 in tema di elemento psicologico, ma non soltanto l'articolo 30, perché c'è anche la norma dedicata al concorso di più persone nel reato, e si dice che l'elemento soggettivo dolo è accompagnato da intenzione e consapevolezza. Allorquando si afferma il principio, poi richiamato dalla sentenza della Corte di Cassazione Sommers, quella citata nella memoria dai pubblici ministeri, secondo il qual principio, in assenza di un atto di comando, è fuori discussione che si possa parlare di responsabilità di comando dei soggetti apicali, ma ripeto, nel corso di operazioni militari e di operazioni che abbiano messo in pericolo le esigenze di tutela della popolazione civile. Ognuno comprende come la evocazione di parametri pur ristretti, e io ne evocavo alcuni, basta dire che quello statuto richiama il principio di legalità, il divieto di analogia, la determinatezza delle condotte punibili, dà definizioni delle condotte di genocidio, quindi è normativa disseminata di formule definitorie, di denominazioni, si spiega cos'è l'assalto alle popolazioni civili, si spiega cos'è il crimine di guerra, si spiega cos'è il genocidio, possa in qualche modo fornire un elemento utile a questo tribunale per decidere imputazioni che sono ovviamente al di fuori della giurisdizione dei tribunali ordinari, come al di fuori della giurisdizione della Corte di Cassazione era l'applicazione di quello statuto, a conferma superflua, credo di poterlo dire, della eterogeneità, della eccentricità di quella sentenza Sommers rispetto all'applicazione di principi che la Corte di Cassazione non si è mai sognata di invocare, perché appunto vi è un evidente difetto di giurisdizione della Corte di Cassazione rispetto alla utilizzazione di principi che stanno in uno statuto inapplicabile ovviamente dinanzi alle ordinarie giurisdizioni penali. Ma laddove mi sia consentito, io credo che l'ufficio di procura non si sia avveduto della semmai contrarietà agli interessi perseguiti dalla Procura della Repubblica nella parte in cui chiede la condanna degli imputati, è quel frammento, forse il più importante, della sentenza Sommers, nel corso del quale si afferma un principio che, se trasferito a questo giudizio, dovrebbe determinare l'assoluzione. Io parlo ovviamente soltanto del dottor Gratteri, ma immagino non soltanto di lui, la maggior parte degli imputati che sono lambiti da questa sorta di sospetto di responsabilità verticistica, di responsabilità, ripeto, di posizione. Cosa dice quella sentenza? E io la richiamo nella memoria, sicché ritengo che sarebbe inelegante dare lettura. Il giudice di legittimità estensore di questa motivazione è la dottoressa Margherita Cassano, che tutti quanti conosciamo per il periodo di applicazione al massimario della Corte di Cassazione. Prende atto il giudice di legittimità della indeterminatezza del 110. Sappiamo bene che quella norma fu verosimilmente una reazione ai problemi creati dalla corrispondente norma esistente nel codice Zanardelli, che aveva malamente cercato di descrivere le forme del concorso. Certo, la commissione ministeriale presieduta dal professor Rocco era in grado di descrivere forse meglio le forme del concorso, ma fu una scelta di politica legislativa. Si ritenne sostanzialmente di non decidere, lasciando alla magistratura un compito estremamente difficile e delicato, quello di sostituirsi al legislatore nel dare concretezza a quella formula che dice che è concorrente chi sia concorso nella commissione del reato, quindi una formula che si risolve in una tautologia. Ma cosa si dice in quella sentenza? Questa indeterminatezza legislativa, frutto di una consapevole scelta di quella commissione, non significa indifferenza probatoria del giudice, cito quasi a mente perché è una sentenza davvero bella, ma bella su questo versante delle garanzie per l'imputato. non significa indifferenza probatoria del giudice rispetto al suo obbligo di dar contenuto e descrizione di cosa questo imputato abbia fatto e di come questa condotta a lui direttamente riferibile abbia svolto un consapevole contributo alla realizzazione dell'evento. E in questo sta l'importanza del principio richiamato proprio nella sentenza Sommers. Insomma, il giudice non può limitarsi a dire, e qui c'è un collegamento, se mi è consentito, proprio con l'inizio di questo mio intervento difensivo, a dire che taluno ha istigato, ha determinato, ha indotto, ha agevolato, ha aiutato. Ma insomma, cosa avrebbe fatto di tutte queste massificanti, generalizzanti condotte il dottor Gratteri? Ad essere formalisti si dovrebbe dire il capo d'imputazione è nullo, per genericità è evidente, il diritto di difesa implicherebbe, ma anche il contraddittorio, se mi è consentito richiamare uno degli argomenti a me più cari, è che all'imputato venga spiegato con chiarezza cosa lui effettivamente avrebbe fatto, di modo che in conseguenza lui possa ritagliare nel contesto determinato di una condotta specifica un'attività difensiva di segno contrario e quindi dimostrare nel contraddittorio tra le parti che lui per esempio non abbia agevolato, lui non aveva agevolato la condotta dell'autore materiale, perché non vi è dubbio che Gratteri nel contesto di questa sia pure indeterminata imputazione sarebbe un concorrente atipico, cioè dire colui il quale in fondo risponde di un fatto commesso da altri. E le loro signorie mi danno insegnamento della circostanza che proprio la personalizzazione della responsabilità penale dell'autore atipico passa attraverso il contributo. Bene, io rispondo altrimenti di un fatto di un altro, se tu non mi spieghi in che cosa la mia condotta sarebbe stata contributiva rispetto a questo determinato evento. E poi le cose non cambiano, anzi nettamente peggiorano, allorquando appunto si dica, tu hai svolto un contributo soltanto morale, riecheggiando i temi conosciuti di una causalità psichica, che fortunatamente le sezioni unite della Corte di Cassazione hanno invece corretto, cioè una nota sentenza, quella sezioni unite Mannino, nel corso della quale sentenza finalmente si pone termine a quello che era sostanzialmente un esimersi dall'onere probatorio. Si diceva bene, ma in qualche modo ha rafforzato il proposito criminoso dell'autore tipico, presumendo che questo rafforzamento vi fosse stato, presumendo sostanzialmente che l'autore materiale tipico del fatto si fosse rafforzato in conseguenza di un contributo psicologico evanescente e non indicato, e le sezioni unite Mannino, facendo sponda alla sezione unita francese in tema di causalità, hanno posto al bando, questa volta non sul terreno del nesso causale, ma sul terreno del concorso di più persone nel reato, sostanzialmente una sorta di concorso per rischio, un diritto penale del rischio trasferito dalla materia del nesso di causalità alla materia del concorso di più persone nel reato. Dice quella sentenza che il giudice deve isolare, non con logica ex ante, ma con logica ex post, in che cosa sia effettivamente consistito il contributo, e lo deve valutare sul piano causale come effettivamente tale da determinare un reale contributo, consapevole contributo. C'è anche una sentenza delle sezioni semplici, quinta sezione penale, sempre che il concorrente morale si sia rappresentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'autore materiale. E allora parlare di responsabilità da posizione, dire le tante cose che sono state dette senza alcun contenuto individualizzante della responsabilità penale sul piano delle selezione delle condotte riferibili al dottor Gratteri significa appunto rimanere in un contesto, quello d'origine, assolutamente generico, assolutamente generalizzante, di tal che noi non sappiamo a distanza di 7 anni, e non credo che il termine sia un termine irrilevante, cosa il dottor Gratteri nei fatti a lui riferiti abbia materialmente fatto. Io nel merito, signori giudici, e loro vedranno come il mio impegno di rimanere entro i limiti di un'ora, che io sono portato a ritenere sia il limite massimo dei nostri interventi, perché io dico sempre che noi non dobbiamo parlare ma dobbiamo essere ascoltati, e siccome a me capita di ascoltare gli altri, obiettivamente non vi invidio, perché so quanto sia pesante la condizione di chi debba ascoltare ma soprattutto seguire l'intervento orale di un qualsiasi appunto oratore. E ho diviso in 5 punti gli aspetti in fatto che riguardano la posizione del dottor Gratteri. La prima è la presunta posizione di comando in capo al dottor Gratteri. Vi è un'ampia motivazione con richiami delle attività processuali che voi avete compiuto. Sarebbe obiettivamente paradossale per un verso, inelegante per un altro, che io vi richiamassi quello che voi stessi avete fatto e che è accaduto sotto la vostra diretta percezione. Testimoni diretti degli avvenimenti processuali. Comunque nello scritto ovviamente io non mi esimo di dare indicazioni di un ampio materiale probatorio che, anziché dimostrare una funzione di dirigenza in capo al dottor Gratteri, la dimostra viceversa in capo al dottor Andreassi come il soggetto che effettivamente in quei contesti aveva svolto una funzione di direzione. E ci sono proprio anche in ordine al punto numero 2, decisione in merito all'irruzione presso la scuola Diaz Pertini, l'estraneità del dottor Gratteri, io intitolavo questo paragrafo di merito del processo, vi sono delle deposizioni testimoniali assolutamente chiare al riguardo. Il dottor Calesini, che è bravo nel dare quella sorta di immagine, dice: ma insomma, quando si fa lo sbarco in Normandia, se c'è un generale o un maresciallo, lo sbarco chi è che lo ha comandato? È simpatico nella parte in cui pone ai signori pubblici ministeri una domanda retorica, perché la risposta evidentemente è in grado di percepirla chiunque, a prescindere ovviamente dal fatto che una risposta effettivamente sia data. Ma in questo senso c'è anche la deposizione testimoniale del dottor Colucci, il quale è dottor Colucci, dice sostanzialmente le stesse cose: non fu il dottor Gratteri a svolgere una funzione di dirigenza. Ripeto, il tema è un tema affidato ad una ventina di pagine fitte di motivazione. Io ho creduto utile richiamare alcuni dati testimoniali, quelli non dico più eloquenti, forse in un certo senso anche più significativi dal punto di vista della plasticità delle espressioni richiamate dai due testimoni. E poi c'è un terzo paragrafo: la presenza del dottor Gratteri presso la scuola Diaz al momento della irruzione. E allora qui c'è francamente una serie di circostanze che si potrebbero riferire alla vostra attenzione. E intanto una è lo stesso ufficio di procura, sempre in quell'interrogatorio del 18 novembre del 2003, e io richiamo quel passaggio, dà atto della circostanza che il dottor Gratteri arrivò dopo la irruzione delle forze di polizia all'interno della scuola Diaz. Anzi, addirittura il dottor Gratteri spiega anche, confortato sul punto da documentazione costituita da fotogrammi televisivi, che non soltanto lui arrivò diversi minuti dopo la irruzione, che lui non andò mai ai piani superiori, ma soprattutto che, arrivato alla scuola Diaz Pertini, venne attirato da attività di disturbo, di resistenza che venivano compiute in altre parti della scuola, e nemmeno per tale ragione entrò nella immediatezza del suo arrivo dinanzi alla scuola Diaz Pertini e all'interno di essa, impegnato come era in ad osservare circostanze diverse. Pubblico ministero: certo, indagato dottor Gratteri, io sto constatando un'altra realtà al di fuori del perimetro dell'istituto, nell'angolo sinistro, scendendo io constato un'altra cosa, non quello che succede all'interno della scuola. Quindi la conclusione è una conclusione ovvia, ancorché costituisca l'epilogo di uno sforzo dimostrativo costituito da riferimenti a documenti di questo processo. quindi non a prove dichiarative delle quali si possa in qualche modo opinare quanto ad attendibilità, ma di dati assolutamente documentali. Gratteri arriva dopo la irruzione delle forze di polizia, nel momento in cui arriva e attratto da altre circostanze al sospetto che delle persone stiano scappando da ponteggi utilizzando le finestre, interviene in quella direzione, non c'è un testimone. Ecco, qui io oggi sentivo parlare di... Noi non dobbiamo dimostrare nulla, a dir la verità. Questo non è un formalismo, ma è un ritornare alla realtà. L'avvocato non dovrebbe dimostrare di un imputato che l'imputato è innocente, dovrebbe essere il procuratore della Repubblica a fornirci prove rispetto alle quali poi, ecco, instaurare un contraddittorio. Noi potremmo pure stare zitti e forse meglio faremmo, dato la lacunosità, l'inconsistenza degli argomenti a carico. Ecco, allora noi possiamo dire: bene, ma voi ci avete dimostrato che il dottor Gratteri ordinò la irruzione, che lui si avvide direttamente o che altri gli riferirono e lui quindi ebbe poi la possibilità di verificare direttamente ciò che si era verificato? E qui non è stato nemmeno tentato questo passaggio, perché non c'è un elemento dimostrativo, e d'altronde i passaggi dell'interrogatorio del 18 novembre testimoniano che lo stesso ufficio di procura all'epoca affermava che non c'è un elemento probatorio, nessuno la chiama in causa, nessuno dice che lei sia stato autore o mandante di questi fatti. E quella opinione che poteva, ripeto, forse sul punto ho già espresso questo concetto, poteva essere consentita in quella fase dell'indagine preliminare, rimane sostanzialmente un dato rispetto al quale l'ufficio di procura non è stato ancora in condizione di fornire alcun elemento probatorio anche di natura indiretta. Simulazione del ritrovamento delle Molotov. Ora, qui francamente c'è un passaggio della requisitoria scritta dei pubblici ministeri che io non sono riuscito a capire e che mi permetto di sottoporre all'attenzione del Tribunale, perché ove questo mio difetto di capacità di comprendere possa essere colmato, ciò si realizzi per effetto di un intervento chiarificatore del Tribunale proprio su quello che dovrebbe costituire lo snodo della imputazione del Gratteri. Non può esservi dubbio, quindi frase assertoria, che quel gruppo in cui si trovava il dottor Gratteri ed il dottor Gratteri come funzionari più alti in grado decide in quel momento la gestione del reperto stesso e la sua sorte. In quel gruppo il consenso all'azione o la partecipazione alla decisione da parte dei superiori è da intendersi come vero e proprio ordine proveniente da loro. La decisione è quella di considerare il reperto inserito nell'operazione di perquisizione in atto, essendo chiaro a tutti i componenti di quel gruppo che così non è. Ecco, la domanda retorica, che ovviamente non merita risposta per il rispetto delle forme del processo penale, che non può diventare un dialogo tra le parti, certamente, è: da dove i signori pubblici ministeri abbiano tratto la certezza probatoria? Perché loro dicono che non vi sono dubbi al riguardo, e però non hanno al riguardo indicato alcun elemento probatorio di qualsivoglia natura, se non l'asserito conciliabolo al quale il dottor Gratteri avrebbe partecipato e che sulla base di dati documentali vede il dottor Gratteri fa parte di un gruppo di funzionari della polizia per il brevissimo periodo di 42 secondi. E la tecnologia della quale oggi si dispone e che però tanti fastidi anche ci dà, ci consente in questo caso di quantificare temporalmente la presenza di un dottor Gratteri con il telefono cellulare in mano. E la circostanza è non soltanto riscontrata dal fotogramma, ma anche dai tabulati telefonici dimostrativi della persona con la quale lui in quel momento stava parlando, e si tratta del prefetto Manganelli, con il quale si parlava ovviamente della situazione che era in atto in quel determinato momento, e partecipa di spalle, quindi in un contesto nel quale nemmeno chi si stima capace di decifrare, ecco, il movimento delle labbra, può dire cosa il dottor Gratteri stia materialmente facendo. Però noi abbiamo questo stupefacente risultato, che la presenza di Gratteri all'interno di un gruppo di funzionari della durata di 42 secondi, perché le altre attività del dottor Gratteri sono documentate, parla al telefono, si vede addirittura la luce del cellulare accendersi a testimonianza di una telefonata in entrata, è dimostrativa, senza ombra di dubbio, che Gratteri, sol perché presente sui luoghi in cui determinati fatti si svolgano, per effetto di questa sua mera presenza, sarebbe anche consapevole della retrostante organizzazione dei fatti che gli vengono per tal lembo di natura fattuale attribuito. Ecco, se noi alla importanza dei principi giurisprudenziali, che sono principi rispetto ai quali credo nessuno può pensare di eccepire un qualche cosa di segno contrario, confrontiamo la vacuità di tale elemento probatorio, e allora quella parte della requisitoria che io mi sono permesso di leggere assume un'importanza davvero dirompente. Come è possibile coniugare e ritenere simmetrici quelle affermazioni di certezza, di assenza di dubbio, con l'unico elemento probatorio che dovrebbe giustificarle, la presenza sul posto e la partecipazione a un conciliabolo durato, per la parte che interessa al dottor Gratteri, 42 secondi, con la condivisione, il contributo, la conoscenza, la istigazione, il non aver impedito il verificarsi di un evento? Perché poi qui non si capisce ovviamente nulla cosa sia accaduto, tant'è che quella imputazione che io credo giustamente criticavo all'inizio di questo mio intervento trova appunto il suo suggello proprio nei fatti che sono dimostrativi di una incapacità direi ontologica di dar qualificazione a condotte che non sono nemmeno percepibili e che sono comunque di una vacuità davvero impressionante. Poi ci sono pure i dati testimoniali, richiamato la testimonianza di Di Bernardini. Fra le persone che erano fuori non ricordo che ci fosse il dottor Gratteri in quel momento, cioè dire, fu una presenza talmente breve quella del dottor Gratteri sui posti che nemmeno appunto i testimoni oculari l'hanno potuta in qualche modo percepire. Decisione di arrestare. Ecco, io nella parte introduttiva affronto un argomento che qui mi limito soltanto a richiamare. Dottor Gratteri non è nemmeno ufficiale di polizia giudiziaria, quindi in ordine alle scelte di polizia giudiziaria obiettivamente non si capisce cosa il dottor Gratteri potesse entrarci. E i fatti, non le congetture o le illazioni ai quali io mi permetto di far riferimento, sono proprio dimostrativi di questa sua totale assenza rispetto alla vicenda, in un contesto nel quale, ove si fosse provato, per come invece non si è fatto, che il dottor Gratteri abbia in qualche modo partecipato alla decisione di porre in essere, di eseguire gli arresti, ciò certamente non significherebbe aver provato che il dottor Gratteri era consapevole dei fatti retrostanti e che attraverso quindi questa condotta consistente nella decisione di procedere agli arresti, a quei fatti in qualche modo avesse contribuito. Quindi già è chiaro che noi possiamo spendere alla vostra attenzione una obiezione di natura preliminare, una sorta di precondizione del ragionamento. Ma che serve parlare di decisione concorrente alla esecuzione degli arresti se questo aspetto della vicenda non è dimostrativa della consapevolezza e del contributo di un autore atipico, che quindi sconta la circostanza che il fatto di reato da altri soggetti sarebbe stato commesso? Ma la verità è che non c'è nemmeno la prova che il dottor Gratteri si sia in qualche modo interessato alla vicenda degli arresti. E tra l'altro, soltanto a leggere, e ritorno ancora una volta a quell'interrogatorio del novembre del 2003, lo si apprende come effetto di una sorta di consapevolezza già in allora esistente in capo allo stesso ufficio di procura. Quindi il chiamare il dottor Gratteri come responsabile, certamente noi lo riteniamo in qualche modo partecipe, cioè, ecco, e partecipe in qualche modo, in effetti è così, perché certo, se istiga, determina, agevola, aiuto e partecipa, ma in qualche modo, davvero originale, visto che non si riesce a capire, della decisione di arrestare queste persone. Riteniamo che la sua dichiarata estraneità rispetto al momento decisionale dell'arresto non corrisponda, diciamo, agli elementi che noi abbiamo raccolto. Ma quali sono questi elementi? Perché avete idea che non c'è nessun elemento? Gli elementi sono gli elementi che nel dibattimento e nelle indagini preliminari non ve ne era nessuno, sono tutti quanti emersi, ma con la direzione inequivocabile del discrimine a favore del dottor Gratteri. L'ispettore Ricitelli, il dottor Ennio Sacchetti depongono tutti nel senso che il dottor Gratteri non partecipò, non era nemmeno in questura. Lo stesso dice Di Bernardini, lo stesso dice Ferri, lo stesso dice il dottor Mortola. Sempre in questura quella notte ha ricondotto le decisioni degli atti di polizia giudiziaria ai firmatari dei verbali, escludendo del tutto il dottor Gratteri, e analogamente fa il dottor Luperi dicendo che Gratteri, ma in un certo senso superfluamente, perché Gratteri non c'era motivo che si interessasse agli arresti, perché Gratteri non svolgeva funzioni di polizia giudiziaria ma soltanto funzioni di dirigenza. Questi sono gli aspetti in fatto, eccellenze. Io ho finito, credo in ciò confermando quella promessa di sinteticità, ma però riportandomi ad una memoria alquanto corposa che mi permetto di affidare alla vostra lettura. E allora, conclusivamente, cosa rimane appunto di questa posizione processuale? Rimane, direi, non soltanto l'assenza di ogni elemento dimostrativo di una condotta comunque significativa rispetto agli avvenimenti, e quando parlo di avvenimenti non parlo dei reati, parlo semplicemente della gestione dell'ordine pubblico connesso alle vicende del G8 del 2001. Questa sostanziale, non indifferenza certamente, ma scarsa rilevanza della posizione del dottor Gratteri, se poi confrontata con gli elementi che avrebbero dovuto dimostrarne la responsabilità penale rispetto a fatti specifici, e per fatti specifici io intendo il falso, l'abuso d'ufficio, il delitto di calunnia, e risulta esaltata proprio, direi, attraverso la constatazione, e qui concludo davvero ponendo una sorta di collegamento con la fase introduttiva del mio intervento, tra quello che già nelle indagini preliminari, per ammissione stessa dell'ufficio di procura, si diceva essere l'assenza di elementi giustificativi del dolo, giustificativi del contributo, questa situazione di dubbio che non è in alcun modo modificata. Ecco, se si confronta quell'interrogatorio del 18 di novembre del 2003 con la memoria dei procuratori della Repubblica che hanno depositato quello che a conclusione di un'ampia istruttoria dibattimentale durata 7 anni, istruttoria dibattimentale e in fase delle indagini preliminari, il Tribunale sarebbe sfinito più di quanto ha diritto di esserlo se avesse dovuto partecipare a un giudizio durato addirittura 7 anni, dimostra come da quel livello non ci si sia in alcun modo distaccati, proponendo una banale ipotesi investigativa, addirittura quale ragione giustificativa di una richiesta di condanna. Per queste ragioni mi permetto di concludere chiedendo l'assoluzione del dottor Gratteri con le formule ampie alternative, perché il fatto non sussiste, ovvero per non averlo commesso.
Grazie avvocato. Vedo arrivare l'avvocato Corini che... Grazie. evitava.
Dicevo, no, non è per voi, non vi spaventate, perché il fatto di aver scritto così tanto mi consentirà di parlare poco, perché il vantaggio è di aver scritto a un tribunale che ha vissuto con noi tutti questi anni questo dipanarsi della vicenda e che quindi ha già fissato i punti nodali, i passaggi, gli snodi, e non sarebbe né intelligente né di buon gusto a parte del difensore ripercorrerli, specie dopo che li ha scritti. Io vorrei cercare invece, avrei questa presunzione, Presidente, Signori del Collegio, di fornirvi qualche spunto critico di riflessione sul processo di valutazione che già avrete sicuramente cominciato a metabolizzare. Una prima riflessione è questa. Non possiamo non partire dal contesto in cui la vicenda si è verificata. Io sono d'accordo su una cosa con quello che ho sentito da parte dei pubblici ministeri e delle parti civili. La notte della Diaz le garanzie costituzionali erano sospese. Sono d'accordo anch'io. Lo sottoscrivo appieno. Perché se la polizia è costretta a fuggire in 480 operatori, Presidente, giudice all'atere, avendo la notizia di un attacco di bande armate che scorrono in armi per le vie di un capoluogo di regione, se una pattuglia attraversa una pubblica via e viene aggredita e deve fuggire da una folla che non posso pensare ispirata a valori costituzionali, quello che descriviamo è uno scenario di guerra, non è più un contesto ordinario. Ne ha avuto sentore tutta la popolazione genovese, tranne chi evidentemente continua a voler valutare l'operato da polizia come se si muovesse in vitro in una bolla avulsa dal contesto di quei giorni, come se ci fosse una raffinata e soffice sala dei bottoni con Chopin di fondo, mentre si decideva che cosa si doveva, si poteva. Dicevo, una sospensione di garanzie costituzionali per un clima dove una perquisizione non ha niente a che vedere con quello che avviene nella normale, ordinaria realtà democratica. Perché una perquisizione non si interrompe, Presidente, per fuggire. Un verbale che è redatto da soggetti che tra loro non si conoscono neppure, normalmente non accade, perché appartengono a uffici distinti, diversi, dove il personale lavora da quasi 3 giorni, senza dormire, senza riposare, dove non esiste neanche una linea delineata di comando a cui fare un riferimento. Ecco, io dico, questo metro, Presidente, e poi entro nel vivo, questo contesto da cui si tende invece a decontestualizzare l'azione per la vostra analisi e valutazione della polizia, deve valere per tutte le comparse in teatro. Perché io dico, è falso dire che tutti i manifestanti a Genova fossero gli eversivi del blocco nero, è falso. Né più né meno come dire che tutti i poliziotti della Diaz fossero delinquenti senza scrupoli, perché è una generalizzazione e la generalizzazione genera inganno. È un artificio dialettico, ma genera inganno. Non mi sento di affermare che chi porta la stessa divisa sia disposto a essere connivente o complice negli eccessi di pochi esaltati. Così come non mi sento di affermare che chi si ispira alla medesima ideologia o appartiene allo stesso gruppo non sia complice delle devianze di quegli esponenti criminali che tutti abbiamo visto agitarsi per le vie di Genova. Questo fatto ha portato, Presidente, a una sospensione a garanzia costituzionale dell'articolo 27. Cioè, la responsabilità penale, come prima vi ha spiegato anche il professor D'Ascola, non è più personale in questo processo. È una responsabilità per gruppi. è una responsabilità per appartenenze, per schieramenti, per fazioni, indulgenti verso l'una, draconiani verso l'altra, questo lo deciderete voi, ma sta di fatto che l'articolo 27 è stato tradito. È stato tradito perché la logica strisciante di quei giorni di guerriglia ha inquinato il profilo, l'atteggiamento, l'approccio all'inchiesta. Non si è cercato di individuare il responsabile, si è cercato di dare una risposta collettiva nell'impotenza dimostrata di non individuare la responsabilità collegata alla persona fisica. Io credo che abbiate assistito in buona sostanza al fallimento che si è consumato davanti a voi di individuare i singoli responsabili, e il meccanismo che vi si propone quindi di selezione, di uso, di scelta, il canone del vostro convincimento è quella di cedere a forme di responsabilità per fatto altrui, a forme di responsabilità collettive. Mi pare che tra 10 giorni si compia il 63° anniversario dell'inizio del processo di Norimberga, visto che c'è stata una attenzione particolare nel ripercorrere processi che evocassero l'istituzionalizzazione della responsabilità di ciascuno per l'appartenenza a un gruppo. E attacco subito col capo d'imputazione, Presidente, perché mi hanno sempre insegnato che i processi si fanno su quello. Il dottor Gratteri e il dottor Caldarozzi sono in ciò accomunati, con le differenze che poi vedremo, l'uno sottoscrittore e l'altro neanche sottoscrittore, come vi ha spiegato prima il professor D'Ascola. Però c'è un elemento che li accomuna, nel capo d'imputazione li affratella, un abbraccio siamese. Si dice per Gratteri, a pagina 4, in premessa del capo d'imputazione, per Caldarozzi e per gli altri si ripete esattamente la stessa locuzione a pagina 7, che il presupposto oggettivo della loro imputazione è l'essere presenti sui luoghi mentre si svolgevano le operazioni di eruzione. Perché l'essere presente sui luoghi rappresenta il momento nel quale acquisiscono la consapevolezza, quindi la rappresentazione di alcune impossibilità, per usare un termine abusato, gli eventi di fatti indimenticabili, dei quali per il converso i rispettivi verbali darebbero atto. Ecco, io desidero fare chiarezza su questo punto, e in questo mi avvarrò di qualche appunto frettoloso, perché mi sono sentito fischiare le orecchie in tutti questi giorni dal deposito della memoria che sconfessava in parte la ricostruzione operata dalla consulenza delle parti civili, e quindi ho necessità, Presidente, giudici, di attaccarvi un piccolissimo bottone, ma sarò veramente telegrafico, sul perché, dati alla mano, questo presupposto oggettivo non è rispondente ai fatti, non è rispondente ai costituti processuali sui quali voi siete chiamati a decidere e con i quali dovrete poi motivare. Noi non abbiamo provato ad attribuire un orario reale, perché la presenza di Gratteri e di Caldarozzi la ricaviamo incrociando il video, l'immagine video, con il dato oggettivato ricavabile dal tabulato telefonico. Noi non abbiamo in questo cercato di attribuire un orario a tutta la massa dei video, anche perché non era per noi interessante, ma siamo partiti dal convincimento che poi è dimostrato che il time code esposto dal video non fosse fedele, ci fosse uno scarto, ci fosse un gap. Non ci siamo appoggiati alle ombre, ai flash, allo sguardo, al gomito, a membra discinte che si agitano, o a urla, come sembra invece di sposare come criterio la consulenza che contrastiamo, ma siamo partiti da un metodo oggettivo, cioè il video 234. I fotogrammi del video 234, signor Presidente, signori del Collegio, riprendono interamente una telefonata che l'assistente Buggio fa alle 00:34 del 22 luglio. Chiama il dottor Troiani e ha una conversazione della durata di 22 secondi. Questo è un fatto oggettivo. Cioè, non è revocabile in dubbio che questo sia accaduto. Ce l'avete, avete il filmato e avete dall'altra parte il tabulato. La gente si vede nelle immagini, estrae dalla tasca il telefono, dalla tasca superiore della giacca, si dirige verso un veicolo e a contatore, quindi a time code, è il primo punto che mi intendevo segnalarvi, 00:49:43, vedremo che in realtà l'orario reale è quello dello 00:33:09, cioè 16:34 indietro, e lo ricaviamo proprio da questa sovrapposizione col tabulato. Si comincia a sfilare il casco. Si prosegue quindi poi con lui agisce sul telefonino che si illumina e fino a 0:50, orario del time code, in questo momento si vede l'assistente Buggio che inizia una conversazione al telefono, Presidente, signori del Collegio, e prosegue per 22 secondi per terminare alle 00:50:56. L'orario del tabulato, a questo punto, su cui incrociamo l'unica telefonata che si vede per intero, qui non è possibile che vi siano in ciò errori, l'orario del tabulato a quel momento sono le 00:34:22. Questo ci permette di attribuire un orario effettivo a quella telefonata e con quello misurare tutto il prosieguo. C'è un secondo incrocio, perché un buon metodo che parte empiricamente, poi ha necessità di una verifica per vedere se la verifica soddisfa e obbedisce ai criteri che si sono individuati per astrarre il metodo. Sempre a time code 00:47:08, quindi 00:47:08, dove noi sappiamo a questo punto che dobbiamo andare indietro di quei 16:34, perché il tabulato ci fissa l'immagine in un momento differente, vediamo ancora Buggio, ecco perché cerchiamo il doppio riscontro su di lui, perché è l'unico soggetto che abbiamo inquadrato per certo con un orario esposto e con un orario verificabile attraverso il tabulato. L'assistente parla al cellulare e di nuovo il riscontro col tabulato ci permette di affermare che la gente alle 00:30:34 stava conversando al cellulare. Infatti a quell'ora lì è stato chiamato da un'utenza cellulare, il 348-3190-552, che è in uso a tale Coletti, con cui è rimasto al telefono un paio di minuti. Ora io capisco che chi va a pesca e non è capace di pescare deve portare in barca anche le meduse, e quindi si comincia a sostenere che però l'assistente Buggio era al telefono ma non parlava. Non parlava. Si è sostenuto, mi hanno detto anche questa tra le tante bizzarrie. C'è una piccola notazione, signori del Tribunale, che vi faccio. Siccome l'incrocio lo facciamo con il tabulato, nel tabulato rimangono censite solo le telefonate che hanno generato costo. Vi ha spiegato la PG delegata allo sviluppo dei tabulati, quando è venuta, che il tabulato rimane testimone, viva Dio, fidefacente, questo sì, soltanto delle chiamate che hanno generato costi per l'operatore, quindi chiamate attive. Significa che i 22 secondi sono stati trascorsi conversando, significa che la seconda è stata un'ulteriore conversazione perché è rimasto censito il secondo numero, significa che c'è un doppio riscontro, c'è un doppio incrocio tra il tabulato ed il filmato che consente di fissare al di là del dubbio il dato cronologico. Non rispondo, Presidente. consiglieri non risponde al fatto che la nostra non sia una memoria, sia una consulenza tecnica contrabbandata. Sono argomenti di poco pregio. Nel momento in cui io dico al Presidente, dico al Collegio di verificare dei dati probatori acquisiti, non faccio una consulenza, è evidente che io sto semplicemente sottoponendo a vaglio critico dei documenti che sono stati acquisiti. La consulenza, magari non vado neanche oltre perché è offensivo insistere sull'argomento di cosa sia una consulenza tech. Ci vorrebbe un quid pluris rappresentato dalla mia scienza, che non ho assolutamente né pretesa né presunzione di mettere sul piatto. Ma si tratta semplicemente di un'attività d'analisi tra prove del processo che sono state acquisite, voglio dire, lo può fare chiunque, non è che serve una specialità. Dicevo, questo metodo, Presidente, e poi su questo punto sfumo, è assistito da un ulteriore elemento di riscontro esterno al metodo medesimo, perché nessuna delle accuse vi ha fornito una spiegazione tra la differenza dell'orario di ingresso che, calcolato secondo il nostro metodo, non consente di dire che Caldarozzi e Gratteri assistessero all'irruzione, e il loro meccanismo di computo quando è costretto a fare i conti con la testimonianza del signor Michael Roland, e non capirò mai fino alla Cassazione di questo processo, dove inevitabilmente si andrà, se si chiama Geiser o Geiser, questo mi rimane un mistero che non riuscirò a chiarire. Sta di fatto che l'impronunciabile signore, almeno per me, aveva fornito al pubblico ministero, come prova dell'orario dell'ingresso degli agenti nella scuola, assunto che è stato spensieratamente scotomizzato perché sfavorevole nel doverci fare oggi i conti, il proprio orologio, che è anche una cosa originale, cioè rimaneva anche impressa come fatto. Abbiamo anche la foto acquisita al fascicolo del PM, cioè la questione è stata fatta anche all'udienza del 7-12-2005, la troverete, l'ho anche elencata, poi l'ho ripetuta nella memoria. Questo signore, a causa di un colpo di manganello, aveva ricevuto sull'orologio, si era bloccato l'orologio a una data ora, e l'ora era quella delle 00:08:15. Lui, che era stato quindi con quell'orologio, ai lui, testimone vittima dell'irruzione medesima, fissa anche egli un orario che è perfettamente solidale con la ricostruzione nostra, si sposa pienamente, non collima più con quella che propone la consulenza di parte civile. Perché la nostra consulenza, mentre quella sostenuta dalle parti, cioè portata dalle parti civili e poi fatta propria in requisitoria dall'accusa, vorrebbe un ingresso degli agenti di istituto intorno a 00:00:15 di secondo, sono questioni da federazione cronometristi. È in perfetta sintonia, invece, dicevo, Presidente, la nostra ricostruzione col dato che si ricava anche dal Geiser, come si chiama, perché i primi agenti, secondo il nostro meccanismo di computo, che è l'unico obiettivo verificabile, entrano a mezzanotte 7:32 dal portone centrale e a mezzanotte 8:12 al portone di sinistra, quando lo stesso video, e qui ho la quadratura e chiudo, vede il dottor Gratteri, sempre in via Battisti, a mezzanotte 15:52, cioè 9 minuti dopo l'irruzione. C'è una divergenza di circa 8 minuti in meno rispetto all'orario. Lo dico perché questo dato, poi vedremo nel discorso più avanti, non mi cambierebbe la vita processuale quanto a fonti di prova e portata delle prove medesima, perché desidero che si faccia chiarezza già su questo presupposto di partenza del capo di imputazione. La presenza all'atto di irruzione dei due funzionari di cui vi parlo non è un dato reale. Viene meno la posizione fisico, la posizione geografica che si deduce quale presupposto di imputazione. A pagina 7, a pagina 4 dell'imputazione per i due. Non sono presenti all'atto dell'irruzione dell'edificio. Quindi, di lì ricavarne che ne abbiano avuto una effettiva impossibilità, quindi una necessitata possibilità di percepire quei famosi eventi impossibili, Presidente, è una conclusione che si basa su una tesi che non è suffragata da evidenza di prova.
si prova a recuperare allora Gratteri, perché chiaramente non si può rischiare di perdere, come diceva giustamente l'Avvocatura dello Stato nel suo efficace intervento che ho ascoltato con grandissima attenzione e compiacimento, devo dire, non compiacimento di parte, ma compiacimento per l'intelligenza con cui ha letto le carte ha saputo leggere le carte del processo. Si tenta di recuperare una sorta di siccome in qualche modo la testa coronata ci vuole, perché come vi avevano spiegato, sennò sarebbe un volar di stracci, si cerca di recuperare il direttore del Servizio Centrale Operativo in un filmato che è il numero 172, a cui viene attribuito un orario, 3:24. Si vede inquadrato di spalle un soggetto che si appresta a fare ingresso nella Diaz Pertini e si dice, è Gratteri, abemus papam. Ci sono degli elementi però, Presidente, che anche nei confronti di questo espediente di riserva ne dimostrano tutta la sua fallacia. Intanto, cioè, l'attribuzione e quindi il riferimento alla persona del dottor Gratteri di quel soggetto avvolto nell'oscurità che entrerebbe a diruzione in corso nella Diaz Pertini del fotogramma del filmato 172. Intanto c'è un elemento che non è a noi favorevole quanto a targa di provenienza e che sconfessa assolutamente questo assunto. È il riconoscimento operato in indagini preliminari dalla signorina Allueva, che è una delle persone offese. Il giudice Vignale si muove proprio da questo riconoscimento, dal riconoscimento dell'Allueva, alla quale fa vedere proprio il video 174, nella parte in cui vengono ripresi tutti i funzionari, la scena del cosiddetto conciliabolo, quella che poi diventerà più famosa di quella di chiusura di Via Colvento, per essere stata, credo fosse Via Colvento quella più vista in assoluto, ma per noi è il conciliabolo. E in quella scena identifica, ma lo aveva detto lui stesso che c'era il dottor Luperi, che era nell'atto di fare ingresso nel portone della Diaz. Questi si accompagnava, il dottor Luperi, con un'altra persona in borghese, che è quello che la consulenza civile erroneamente ci dice essere il dottor Gratteri. Ecco, è importante il primo passaggio, Presidente. La signora Allueva non ha riconosciuto, signori giudici, il dottor Gratteri nel filmato del conciliabolo, dove si vede in maniera, come direbbero i tecnici, a piano americano, cioè proprio si vede con un montaggio che ne trionfa al dettaglio, è quasi in HD Gratteri. Il fatto che l'Allueva, ripeto, persona non sospettabile anche dai professionisti del sospetto che mi hanno preceduto, ce n'è più di uno, come dice l'esimio avvocato Biondi, ma anche i professionisti del sospetto non credo si spingano, Presidente, a sostenere che l'Allueva sia particolarmente incline a favoritismi processuali nei confronti del dottor Gratteri. Sta di fatto che non lo riconosce e sta di fatto che su quel presupposto c'è un passaggio giurisdizionale motivato che trovate nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari Vignale. C'è un altro elemento oggettivo, Presidente, che è il colore dell'abito. Sempre il GIP stabilisce che i due funzionari in giacca e pantaloni, solo uno dei due, quelli visti nella palestra, solo uno dei due aveva un abito blu, che è l'uomo che viene riconosciuto appunto dalla signora Allueva. L'altro funzionario che si trovava insieme al dottor Luperi indossava un abito ma non di colore blu. Questo risulta chiaramente. Ora, a meno di patologie cromatiche, il dottor Gratteri era vestito con un elegante abito blu, faceva sfoggio di un elegante abito blu. E siccome chi nell'ombra accucciato si contrabbanda a essere il dottor Gratteri aveva altro colore d'abito, marrone, anche con questa emergenza, chi vuole a tutti i costi rifilare quel fotogramma al dottor Gratteri deve fare i conti. come deve fare i conti col fatto, e questo lo potete vedere chiaramente, che anche da un punto di vista della statura il dottor Gratteri è marcatamente più alto, perché è alto quasi quanto il dottor Lupi, rispetto al personaggio che si tenta di individuare nel fotogramma medesimo. C'è un altro aspetto che vorrei ribadirvi, giudici, concludendo su questo passaggio per fissare i momenti. Né il dottor Gratteri né il dottor Caldarozzi erano presenti al momento del ferimento di Frieri, come non lo erano al momento della vicenda Covel. Ciò che accapita al disgraziatissimo Covel, verso il quale va tutta la mia solidarietà, occorre che formi oggetto di un passaggio di chiarimento, perché poi si traduce in una specie di sasso che si scaglia processualmente in termini di accusa contro tutti i verbalizzanti. È vero, Covel viene aggredito, colpito fuori dalla scuola, si dice figura nell'elenco, figura tra i personaggi arrestati. Come facevano quindi, se non fossero falsi verbali, a infilare anche Covel dentro, che è fuori dalla scuola? Ecco, Presidente, si rifletta su un dato che è di una evidenza solare, tanto quanto è solare il tentativo di nasconderlo. Cioè, chi ha detto che quel signore era Covel? Ma chi ha identificato Covel fuori dalla scuola? Covel indossava una giacca o una pettorina dove sopra c'aveva nome e cognome? Qualcuno lì ne ha estratto i documenti? All'identificazione di Covel, signor Presidente, si giunge soltanto perché, inviati al nosocomio, gli ufficiali di PG ricercano tutti quelli che arrivavano con la causale ferito alla scuola Diaz. E tra l'altro il Covel ne era proprio un codice rosso, credo fosse l'unico codice rosso come serietà di lesioni. Per cui è chiaro che quando ritornano i verbali, e, o meglio, quando ritornano le considerazioni che i soggetti che contribuivano a redigere il verbale, cioè gli incaricati dai funzionari di recarsi presso i differenti ospedali, portano il dato indietro, Covel risulta nella lista dei feriti presso la scuola Diaz. E è pacifico che quindi confluisca nell'elenco di quelli che verranno arrestati perché provenienti dalla medesima scuola della quale si era deciso di arrestare gli occupanti per il reato associativo di cui discuteremo poi. Ma è evidente. Diversamente mi troverei in grandissima difficoltà se qualcuno dimostrasse al tribunale che Covel aveva dato generalizzazione di sé e la PG l'avesse prima fuori al momento dell'aggressione medesima. Ma siccome vi ho spiegato qual è il circuito che ci porta perversamente, e devo dire tragicamente, ripeto, per il signor Covel, a cui va tutto il nostro rispetto, per l'atto assolutamente ingiustificabile che ha dovuto subire, però non per questo si può ingiustificabilmente condannare una persona per opposizione, vanno giustificabilmente condannati i responsabili fisici, è una cosa diversa, è un passaggio diverso, perché se no c'è buio di garanzia costituzionale sul principio della responsabilità personale, lì sono di nuovo d'accordo. E quindi, non essendo riusciti a trovare chi, quali, quanti fossero i responsabili di quel gesto che non può trovare condivisione da parte di alcuno in questo processo, non si può però altrettanto spensieratamente dire Covel è la prova provata del dolo, perché per essere la prova provata del dolo occorre darvi quel segmentino di fatto che vi consentirà di motivare che questa gente sapesse che quello era Covel. Passo specificamente alla valutazione del dottor Gratteri, ma lo farò veramente in pillole, visto che il professor D'Ascola da par suo ha già ampiamente arato tutto il campo. già colpisce, Presidente, signori del Tribunale, la confezione del capo di imputazione. Cioè, io non so quante volte avete visto voi contestare un fatto a una persona in riferimento a tutti i titoli di responsabilità che il nostro ordinamento conosce. Cioè, noi non abbiamo il falso preterintenzionale perché c'è soltanto l'aborto e l'omicidio, se no ci infilavano anche il falso preterintenzionale, perché Gratteri risponde, cioè, sì, cioè Gratteri deve rispondere di quel falso. Ma lasciamo stare il meccanismo giuridico per il quale ci si arriva, è un dettaglio, deve rispondere. Perché altrimenti non si capisce, come io non l'ho mai visto, ma evidentemente non ho fatto tanti processi, Presidente, in vita mia, non ho mai visto un capo di imputazione riferire a titolo di concorso diretto, rafforzativo del proposito, e quindi poi con la clausola dell'articolo 40 dell'omesso controllo dell'impedimento che si aveva il dovere di impedire. Cioè, vi avrà spiegato il professor D'Asco, sono anche strutture di comportamento tra sé incompatibili, che ho la sensazione, visto che a pensar male si fa peccato ma si indovina, che disvelino soltanto quel principio per il quale forse, come diceva l'Avvocatura dello Stato, ci volevano le teste coronate, e quindi era bene contestare a Gratteri tutto il contestabile, anche se non c'era poi un giuridico fondamento di compatibilità tra i punti, perché o determina, secondo il capo di imputazione, gli agenti a attestare falsamente, o li induce rafforzando nel proposito, oppure non si oppone a cose fatte avendo l'obbligo giuridico. Sono cose, Presidente, che già a leggerle sul piano storico si pongono in regime di alternatività, quando non di incompatibilità. Però passa. Se questo è l'elevato standard di prova e di garanzia, Presidente, ringraziamo e preferiamo essere meno garantiti. Quei capi asciutti dove si capisce uno di cosa risponde, tutto sommato, forse saranno meno garantisti, ma è più facile difendersi. E soprattutto è più logico capire da cosa ci si difende, Presidente. Sta di fatto che il direttore del Servizio Centrale Operativo non firma e non forma niente. Questo è un dato oggettivo. Ma dirò di più. Non esiste neanche una prova storica, perché il PM, e in questo gli devo riconoscere un certo geniaccio nella gestione dell'accusa, lo dico senza ironia, perché ha abilmente spostato tutta l'asse del ragionamento su tutto quello che è successo prima dell'inizio della consumazione dei reati. Loro noteranno, signori, che i reati per cui procedete, almeno quelli per cui vi parlo, cominciano verso le 3 del mattino e finiscono alle 18:20 del pomeriggio, perché quando si comincia a verbalizzare sono le 3, quando si consegna l'atto alla G, che si consuma la calunnia, sono le 18:20. Dalle 3 alle 18:20 i riflettori della ricerca della prova si spengono, zero. Abbiamo invece occupato, e lì è stato bravo, devo dire, a spostarci in questo, abbiamo occupato i 4/5 dell'istruttoria dibattimentale a una ricerca spasmodica dell'antefatto, perché sul fatto non abbiamo niente, Presidente, consiglieri. Quindi abbiamo cercato l'elemento sintomatico, indiziante, in una premessa, in un antefatto che dovesse in qualche modo autorizzare poi a sostenere che le conclusioni di quello che rimarrà avvolto nel vuoto probatorio, cioè quello che succede dopo, sono fondate. Perché se fate un conto delle prove offerte dall'accusa di quel che succede dalle 3 di notte alle 18:20 del pomeriggio, siete in totale eclissi di prova. Il dottor Gratteri, dicevo, non forma niente. Il suo ultimo contatto censito, perché poi, Presidente, a onor della cronaca, se il dottor Gratteri fosse a Genova quel giorno lì non lo sappiamo neppure, quando si consuma di falsi. Poteva anche essere andato in vacanza ad Anzio con la moglie, non si sa. Quindi non si sa neppure se legge, non si sa neppure se qualcuno gli rappresenta anche telefonicamente la bozza di quello che confluirà nei verbali. Perché, viva Dio, per impedire un evento, dico, una sorta di notizia se la dovrò avere, no? Non si sa neanche se qualcuno gli partecipa cosa sarà scritto. Non si sa neppure se lo leggerà. Su ultimo contatto, una telefonata alle 2.56 col dottor Canterini, dove il PM nell'interrogatorio del 29 giugno contesta che quella telefonata sarebbe servita, avrebbe dovuto dare indicazioni per evidenziare una forte resistenza, come dire, Canterini, dammi una mano, perché qui ormai tutti legati in questo patto scellerato, scrivimi che c'è questa forte resistenza. Gratteri all'interrogatorio nega e gli dice, signor pubblico ministero, è fuori pista, io non l'ho mai chiesto, non l'ho mai detta una cosa del genere, è l'ultimo contatto censito del Gratteri. La difesa, perché ci siamo onerati noi, ha fornito a riprova la telefonata che è stata estratta dal 113, perché nel disco del 113 c'era, Presidente, in cui il dottor Canterini riferisce al dottor Mortola, esattamente 10 minuti dopo, ciò che il dottor Gratteri disse al PM, ce l'abbiamo, c'è la voce viva, e fa esattamente ciò che dice che Gratteri gli abbia detto, riferisce esattamente essere lo stesso che Gratteri ha detto al pubblico ministero, cioè gli chiese semplicemente di far refertare i feriti del reparto se ne aveva. Poi si costruirà l'ulteriore soufflé che, siccome c'è la locuzione altre, allora ce ne volevano un maggior numero per rincarare, ma sta di fatto che Gratteri ha detto la verità. C'è un altro fatto che credo vi abbia ricordato anche il professor D'Ascola. Gratteri chiede di essere interrogato a conclusione delle indagini preliminari. Cioè, a conclusione delle indagini preliminari, a me mi hanno insegnato che quindi quando la prova si è formata, in ordine al convincimento, o meglio, le fonti di prova raccolte dal PM gli hanno formato il convincimento, lo hanno indotto a ritenere che non chiederà l'archiviazione, quindi per quel che riguarda lui è a posto nelle sue determinazioni, se no non manda l'avviso del 415 bis. Quindi devo dire che quando Gratteri chiede di essere sentito, il pubblico ministero dispone di tutti gli elementi e non muteranno più, perché non mi pare di aver visto grossi ribaltoni o entrate o novità dibattimentali introdotte col 430 con l'attività investigativa di indagine che il PM conserva anche nella fase successiva. Quando viene sentito, signor Presidente e signori consiglieri, dai PM che sono a questo punto satolli del materiale d'inchiesta, perché hanno già tutto, Gratteri che si presenta lì chiede, poveraccio, malcapitato, ma mi dite esattamente cosa c'è nei miei confronti? Io ho aspettato che indagaste, ho aspettato che faceste tutto, sono venuto, ho parlato, non mi avete creduto. Prendo atto, presto seguito, ritorno a Roma, finisco, ricevo un 415 bis, adesso avete tutto, ma mi dite, santa pace, quali sono gli elementi di fatto in ordine ai quali volete ricavare la costruzione di questo pensiero? Questa è pagina 4 dell'interrogatorio 18 novembre 2003. PM, alla domanda specifica, guardi, non c'è alcun elemento. Non c'è nessuna dichiarazione su cui possiamo fare leva per attribuirle questo ruolo di istigatore mandante. Ecco il capo di imputazione. Lei in parte ha ragione, è ovvio, perché lei ha potuto leggere gli elementi di prova, i verbali, non ci sono dirette chiamate ai suoi confronti come mandante e istigatore, quindi la risposta alla domanda è piuttosto netta. Voglio dire, la sua domanda è chiara e coglie nel segno. Non c'è una fonte che le attribuisce questo ruolo. No, e allora cos'è cambiato? Cos'è successo? Le indagini sono finite. Presidente, non riesco, consiglieri, mi sfugge quale sia l'elemento sopravvenuto. Beh, questa è una dichiarazione confessoria. Andiamo avanti, perché c'è comunque la necessità di far quadrare il cerchio a tutti i costi. Andreassi è il momento nel quale, insieme all'altro miracolo Murgolo, che sono i misteri gaudiosi di questo processo, è il momento nel quale si capisce come si operi lo spartiacque, la lavagna, esatto, la lavagna dei buoni e dei cattivi con quale cancellino venga pulita. Il vice capo vicario della polizia, cioè il numero due della polizia italiana, cioè l'uomo che decide chi è il questore di Genova, chi è, lo sposta lui se vuole, viene licenziato di scena come se fosse un turista, come se fosse arrivato lì per avventura, così. Cioè un plenipotenziario che non ha potere, non, impotente a decidere alcunché. Cioè, le famose stelle che tanto appassionano, questo generale non ne ha, perché basta che fornisca l'input a quella chiave di lettura del cambio di direttiva di comando così prezioso, che gli vale però questa distinzione e questo sedersi in paradiso alla destra del padre piuttosto che venire con noi nei gironi in cui ci troviamo. Direzione di comando, che poi vedremo direttiva e cambio essere più frutto di un teorema fantastico che non ancora ha elementi reali, ma sta di fatto che il numero due della polizia italiana, prendiamo atto, non conta nulla, assolutamente nulla. Come non conta nulla, signor Presidente, signori consiglieri, di necessità il di lui colonnello, perché spogliato il generale anche il colonnello rimane senza stelle. Quindi il dottor Murgolo trova quella provvida uscita di sicurezza in indagini preliminari perché serviva una dichiarazione, dico una dichiarazione anche leucemica, che dicesse nel cortile, le bottiglie nel cortile, e a questo punto scatta la transazione processuale. Diventano dettagli, Presidente, che sia nel conciliabolo, il conciliabolo che per noi è la prova principe, tutti quelli che ci stanno sono colpevoli, lui c'è, ma che avesse la fascia tricolore, Presidente, che gli rileva Calesini e che è l'indice del comando, il segno del comando in ordine pubblico, evidentemente viene interpretata come se scimmiottasse il sindaco di Genova in un rito nuziale a quell'ora di notte davanti a una scuola. Non si capisce cosa facesse la fascia tricolore il dottor Murgolo lì. Non è chiaro. Lo si vede entrare nel filmato 172 mentre sono ancora in atto ai scontri superiori, ai piani superiori scontri. Ma dettagli. Invece Luperi, se guardava con la pupilla verso l'alto, allora aveva la prova del dolo eventuale, la Mengoni, il polpaccio, lui, cioè con una fotogenicità invidiabile, sembra un attore hollywoodiano, non viene visto. Poi dico, questo calo di diottrie diventa anche calo di decibel, perché oltre a non vedere non si sente, perché le due telefonate del nostro, signor Presidente, sfuggono all'1.23 e all'1.28, dove, mostrando anche una certa inclinazione alla blasfemia, perché non è particolarmente religioso nella richiesta, chiede i pullman per portare via i prigionieri. Lo fa lui. È sempre da Murgolo che Andreassi, che non sapeva niente, era lì per turismo, quell'altro con la fascia non faceva nulla, che alle mezzanotte 15.45, signor Presidente, quando ancora Gratteri e Caldarozzi vagavano per via Battisti senza ben capire cosa dovessero fare, che Murgolo apprende da Andreassi che si sta procedendo ad arresti perché era stata impiegata la forza per vincere la resistenza. Questo è oggettivato. Perché questa comunicazione la trasmette Andreassi ad Agnoletto a mezzanotte 26.44, una telefonata che è ripresa dal video 199. E lo ha dovuto ammettere anche l'impotente plenipotenziario numero due della Polizia Italiana in aula, perché a domanda è stato chiesto: questo secondo il suo tabulato è molto importante, Agnoletto agitatissimo, io più agitato di lui, gli dico, io ero convinto della bontà, poi alla fine mi ero convinto della bontà della perquisizione, ricordo perfettamente che Agnoletto, guardi, se questo è il GSF, hanno fatto bene ad arrestarli tutti o fanno bene ad arrestarli tutti. Quindi lei comunica ad Agnoletta alle 0:26 che si stava arrestando? Risposta: sì, certo. Quindi la tragedia, Presidente, non per noi, la tragedia non per noi, è che tutto questo avviene almeno 24 minuti prima che compaiono le bottiglie sulla scena. Cioè, il generale senza stelle viene informato dal colonnello senza stelle che si stavano già arrestando bellamente tutti, e questo accade 24 minuti prima, e tant'è che il generale informa Agnoletto, lo dice lui, ve lo racconta, prima che compaiano le bottiglie che dovrebbero invece essere quella prova falsa che alla bisogna si confeziona sul posto per dare copertura e spiegazione a una scelleratezza che si vuole condividere quanto a dissimularne l'esistenza. C'è anche da dire, Presidente, e spiace notare che il tabulato che conteneva la prova di questa telefonata era stato amputato da questa traccia, perché è riemersa agli atti solo dopo che la difesa in indagini preliminari fece la questione e andammo a cercare i tabulati, gli originali, perché quel taglio malauguratamente apportato non solo negli orari ma anche nelle telefonate giudicate di interesse aveva ritenuto che la telefonata con cui il capo vicario della Polizia Italiana informava Agnoletto dell'arresto di tutti gli occupanti prima della scoperta della Polizia, ma non era di grande significato, Presidente, Consiglio. No, andiamo alle cose serie, andiamo a vedere. Come pure voglio tralasciare, perché l'avete vissuti voi, Presidente, insieme a noi, mi ero preparato due cose da dire, ma non le piglio in considerazione, la storia della sparizione delle bottiglie Molotov, perché su quella taccio, se non per dire che ho trovato veramente di difficile comprensione come la sparizione delle bottiglie diventi l'ultimo anello di inferenza indiziaria nei confronti degli indagati. Nella memoria del PM sta scritto. Ma come siamo stati noi a chiedere che, Presidente, consiglieri, di vedere le bottiglie. E adesso diventa l'anello di inferenza indiziaria, perché poi in realtà molto più pedestremente scopriamo che non sono mai state sequestrate in questo procedimento, Presidente. Perché come corpo di reato in questo non c'è il decreto di sequestro. È ovvio che se sono state sequestrate a carico degli occupanti, quando archiviano per gli occupanti si distruggono, no? Perché c'è un decreto del Procuratore della Repubblica capo che ne richiede la confisca al GIP, che quindi ne ordina la distruzione, essendo un'arma. Se erano così importanti, perché non si sono sequestrate? Perché era più suggestivo dire che la polizia le ha fatte sparire. Caldarozzi. Caldarozzi si trova nella stessa identica situazione di Gratteri, con un'unica differenza, che Caldarozzi sottoscrive il verbale di arresto. Non c'è da nessuna parte il fatto che abbia dato indicazioni direttive circa il contenuto dei verbali, ma semplicemente lui lo dice, se ne appropria, lo fa suo, questo passaggio, al PM il 2 luglio 2002 lo dice. Ha partecipato alla valutazione giuridica delle risultanze dell'operazione e ha condiviso sottoscrivendo. Questa circostanza non dimostra il dolo di falso, ma anzi a queste conclusioni, cioè conclusioni completamente opposte, perviene proprio l'archiviazione della dottoressa Vignale, che interviene a favore di Gava e Aniceto in relazione ai delitti di falso, proprio sul medesimo verbale, signori, medesimo verbale di arresto, falso e calunnia. Vi rileggete l'atto perché l'avete e trovate che, ad avviso di questo giudice, le condivisibili considerazioni dei rappresentanti a pubblica accusa, hanno chiesto loro, sì che vabbè, è un segno di intelligenza cambiare idea, cioè adattarsi, evolversi, però hanno chiesto loro, principio che termini di diritto avevano interesse ad affermare, probabilmente era un'altra stagione del diritto, passano le stagioni, cambiano i principi, non lo so, ma in quel momento le condivisibili considerazioni dei rappresentanti a pubblica accusa consentono di escludere che quegli indagati non si siano resi responsabili del delitto di calunnia. A fortiori il dolo della calunnia è più intenso di quello del falso, quindi a fortiori devo dire che non hanno una rappresentazione della falsificata realtà. Nulla prova infatti che si fosse consapevole che le condotte di resistenza descritte nel verbale d'arresto non siano verificate e che le bottiglie Molotov asseritamente ritenute, rivenute al piano terra dello stabile, in prossimità, nel luogo accessibile a tutti, provenivano invece da una ruola del via del Corso Italia, dove erano state trovate dal vicequestore aggiunto Pasquale Guaglione. Ora, questo vale ad archiviare, a far calare la parola fine, la vicenda penale dei due soggetti che si trovano nella stessa identica situazione di chi sottoscrive quell'atto lì, perché quelle motivazioni le prendiamo e sono esattamente sovrapponibili, signor Presidente e consiglieri. Tra l'altro, sovrapponibili e stimolate proprio da questi rappresentanti a pubblica accusa. Io, per rispetto al Tribunale, non voglio neppure prendere in considerazione il tentativo che si risolve veramente nel comico di sostenere che non c'è identità tra le posizioni. Perché tanto è un argomento che è soltanto capace di dare peso al fumo. È una proposta di accedere voi a conclusioni sperequanti tra posizioni assolutamente sperequate. Perché basta che cerchiate un tratto distintivo, discretivo, non lo rinvenite. Questo per quanto riguarda il dottor Caldarozzi sulla firma del verbale d'arresto. Come per lui diventa, signor Presidente, fuorviante, e fuorviante quindi allo specchio anche per il dottor Troiani, non me ne voglia il maestro Alfredo Biondi, perché non invado il campo, ma metro nella professione, non me ne voglia, però dico, senza rubargli il mestiere, che il dottor Troiani non è mai stato alle dipendenze del dottor Caldarozzi, e il dottor Troiani ha provato a sostenerlo come ha provato a sostenerlo Caldarozzi, però siccome conviene che nel teorema Troiani sia dipendente di Caldarozzi, pronto alla bisogna l'escamotage, e si dice che Troiani, che non aveva alcun rapporto funzionale col dottor Caldarozzi, sono reparti completamente distinti, credo sì, non si conoscessero neppure. Come pure, Presidente, avrete notato anche il tentativo che stupra l'evidenza giuridica dell'ordinamento interno dei vari comparti, il fatto di voler riportare a dipendenza funzionale e gerarchica le squadre mobili rispetto allo SCO, cosa che normativamente non esiste, non esiste. Abbiamo dimostrato la memoria, lo spieghiamo in maniera anche noiosa, quindi non mi sembra il caso neanche di riannoiarvi. Abbiamo fatto proprio la storia dalla fondazione dello SCO ai giorni nostri. Si può verificare normativamente che questa dipendenza, dalla quale poi inferire, dalla quale poi ricavare che c'era lo zampino occulto dell'uomo nero, del dirigente del servizio, di questa sorta di securitate che agiva dietro invece la polizia territoriale, ecco, non c'è normativamente, non c'è, quindi voler ricondurre una sorta di regia a un regista che non è mai stato assunto per quel ruolo. Come pure devo dire, ho trovato anche simpatico l'espediente del fermo immagine, quello del filmato 234 quanto a Caldarozzi, dove si blocca il filmato, si vedono due persone che si stanno incrociando, una è il dottor Troiani e una è il dottor Caldarozzi, che non si salutano neppure perché non si conoscono. Allora cosa si fa? Si blocca il fotogramma e si mette in un unico cerchietto rosso i due personaggi. Stavano insieme. Cioè, ora, basta lasciare andare avanti il filmato per accorgersi che stavano insieme, come chiunque andasse a nord l'uno, a sud l'altro in quella strada e si incrociasse. Ora, da una parte sono confortato, Presidente, perché se le prove in questo processo sono i circoletti rossi e l'emoviola, mi sento particolarmente rassicurato e posso essere rassicurante nei confronti dei miei assistiti, perché non credo che col sistema della moviola o del circoletto si riesca a superare il vuoto di prova. Poi c'è un altro aspetto. Caldarozzi è il primo che parla spontaneamente, in tempi non sospetti, maggio 2002, delle bottiglie Molotov al PM. E non c'era stata nessuna contestazione in punto, Presidente. Maggio 2002 viene interrogato e il dirigente riferisce di aver visionato le bottiglie all'interno della scuola, esattamente dove il verbale che ha sottoscritto dice che fossero. E a conforto indica un testimone, l'ispettore Riccitelli, che in aula viene e conferma. Ovviamente è svalutato nell'analisi pubblicitaria, che essendo un poliziotto è come se parlassimo di Ku Klux Klan, quindi è uno che ha giurato fedeltà a Ku Klux Klan, per cui è inutile che lo interroga, è inutile che lo stiamo neanche a sentire. Possiamo stare a sentire persone del sud ribelle, indagate, condannate, possiamo stare a sentire personaggi che prima parlano, poi si avvalgono, si rifugiano nella toga dell'avvocato che deve assistere, quelli sì, quelli sono fide facenti. Un ispettore della Polizia di Stato, no. Perché è un ispettore della Polizia di Stato. Sottoscrive, dicevo, l'atto, e tra l'altro lo sottoscrive proprio insieme, Presidente, al pubblico ufficiale, consiglieri, che ha trovato le bottiglie. Il dottor Di Bernardi, quello che gli reca le... ricorda Caldarozzi essere il primo che gli ha mostrato la... Quindi, che ragione doveva avere di sospetto, come dice giustamente la dottoressa Vignale per gli altri sottoscritti, cioè, quale elemento differenziante le altre posizioni già giudicate favorevolmente può coltivarsi in capo a Caldarozzi? Da cosa poteva desumere? Ecco, che da quel momento in poi avrebbe consapevolmente prestato se stesso a divenire segmento di un processo falso negli accadimenti. Cioè, lui stesso le vede le bottiglie lì, lo dice. Cioè, non lo dice nella forma e con l'ampiezza con cui vorrebbe il PM, ma poi ci torniamo subito dopo, sulle modalità di verbalizzazione degli interrogatori e sugli interrogatori. Un piccolo passaggio ve lo faccio, vi voglio accendere solo un warning. Sta di fatto che il Caldarozzi si trova esattamente come si trova chi assume informazioni da persone delle quali non ha ragione di dubitare, un altro pubblico ufficiale, che confermano un dato da lui visionato, caduto sotto la sua diretta percezione, e quindi non ha fatica nel dire: ma io, atto valutativo o deliberativo, l'arresto, se questo è accaduto, se questo orologio è ricettato, se questo io l'ho visto, l'altro me lo conferma, vanno arrestati. Cioè, questo è quello che si imputa al dottor Caldarozzi, questo è quello che la sottoscrizione del verbale d'arresto di Caldarozzi penalisticamente significa. Tant'è che anche l'evoluzione della recentissima giurisprudenza di legittimità in materia di dolo di falso, dico recentissima, Presidente, perché è proprio un fior di conio, siamo a 12 giugno 2008, è in diritto penale processo l'ultimo numero, numero 9, a pagina 1104, ci dice che è la sesta sezione, ve ne do una copia solo per facilitarne la ricerca, Presidente. L'elemento soggettivo del reato di falso ideologico consiste nel dolo generico, vale a dire consapevolezza e volontarietà della falsità dell'attestazione. Non di meno, la prova del dolo non può essere unicamente suffragata dal fatto che l'atto pubblico incriminato contenga asserti obiettivamente non veritieri, senza alcuna verifica se le falsità fossero effettivamente conosciute o non fossero, Presidente, signori consiglieri, o non fossero invece dovute a una sua leggerezza o a cattive informazioni ricevute. Certo che se la si legge in confronto alla Cassazione intervenuta nei confronti del povero Gava, diventa attualissimo quel commento di Cicerone quando si lamentava della soluzione di Lentulo, abent sua sidera lites. Vedere una Cassazione invece, no? Questa... Caldarozzi osserva lo scenario della perquisizione, firma il verbale d'arresto e condivide quello che ha visto, la valutazione giuridica di quello che è messo a supporto della misura precautelare, lo fa sulla scorta di un convincimento della persona che insieme a lui aveva materialmente a lui esibito le bottiglie lì. Non ha ragione di poter coltivare neppure un sospetto, qui non c'è neanche quella leggerezza che questo recentissimo filone giurisprudenziale richiede, unitamente al dato della cattiva informazione ricevuta, che ovviamente elide l'elemento psicologico, elide il falso. Ma qui forse c'era più arrosto che fumo in questa sentenza. La copia ovviamente, Presidente, gliela fornisco all'esito, ma ho quasi terminato. Ho soltanto tre posizioni, quindi mi sono impegnato a essere breve e rispetto la mia tabella. Il dottor Ferri. Il dottor Ferri è estensore, sottoscrittore del verbale d'arresto ed è sottoscrittore del verbale di perquisizione e sequestro. Quindi c'è tutto. C'è tutto. Ci si può sbizzarrire sul dottor Filippo Ferri. Quanto a istinto venatorio, così è stato. C'è però una cosa che salva, Presidente, consiglieri, il dottor Ferri dalla graticola della condanna richiesta, ed è un particolare non trascurabile, volutamente trascurato. Lui la perquisizione la fa, la perquisizione la fa. Ferri è forse l'unico che perquisisce, quel famoso perquirente con le mani del cordero, ecco Ferri. Tant'è che sono i suoi uomini, dentro la scuola, che trovano lo striscione nero su cui poi vengono adagiati i reperti, trovano le maschere antigas, trovano tutta una serie di cose. E la squadra mobile di Spezia è la più attiva, perché è quella che per prima, sotto la direzione del suo funzionario, inizia la perquisizione. L'ispettore di Novi, l'ispettore Cerchi, il sovrintendente Cerchi. Trovano, vedremo poi cosa trovano, e trovano reperti di alto significato, di alto significato. Ferri vede, giudici, questo è importantissimo, vede le bottiglie Molotov dentro la scuola, nel luogo dove descrive nel verbale averle viste. Perché Ferri, è sventurato anche l'onestà di dirlo al PM il 20 settembre 2002, guardatevi le pagine 33 e 75 del suo interrogatorio, dice che scorge le due bottiglie proprio sotto il muretto, insieme alle altre cose sequestrate, dove era stato adagiato il telo che loro avevano trovato, i suoi uomini, e dove il verbale d'arresto da lui redatto recita che si trovassero. E cosa doveva verbalizzare Ferri? Cosa doveva verbalizzare di diverso? Cioè, i suoi uomini sono quelli che trovano lo striscione nero, maschere antigas, passamontagna, il famoso percurente di Cordero, con le mani. Erano percurenti, hanno perquisito. E perché Ferri è un falsario? Ci arriviamo. intanto è un falsario e non conta più che non abbia perquisito fisicamente, mentre invece abbiamo perquisito, e dirò a chiusura del cerchio, Presidente, di quello che dice Ferri, oltre che esserci la dichiarazione sua e dei due dipendenti, c'è anche un riscontro filmato, perché nel video 199 a orario reale 00:44:49 Ferri è ritratto proprio in quell'atrio quando viene adagiato il telo nero per ricevere i reperti che saranno poi sequestrati, e il funzionario continua a transitare in quel luogo in un periodo successivo alla comparsa delle bottiglie nel cosiddetto conciliabolo, che è delle 00:41. Quindi voglio dire, Ferri è lì e si vede che è lì, non è che lo dice lui dopo perché si inventa una sorta di alibi postumo. Ferri è lì perché è lì, perché è oggettivato dal video che fosse lì con i suoi uomini, che smettono di perquisire solo quando Ferri gli dice: fermi, andate ad occuparvi d'altro, andate agli ospedali, identificatemi la lista degli arrivi, perché sennò non sappiamo più nei confronti di chi stiamo sequestrando e non possiamo poi più attribuire le cose alle persone nelle quali, nei confronti dei quali procediamo o nei confronti dei quali si decide di applicare la misura precautelare dell'arresto. Si dice, ma troppo comodo, perché qui in questo processo, Presidente, non basta aver firmato un verbale di perquisizione avendo fatto la perquisizione, non basta, troppo comodo. Tu devi anche dimostrare che hai fatto tutte le attività descritte nel verbale, tutte, indistintamente, e se no quello che resta fuori è falso, eh? Per cui il Ferri, che ai lui era nella beota e beata convinzione di aver fatto bene il suo lavoro, perché da quel che lui ha fatto, si trova a dover rispondere alla stregua di un teorema perverso per cui tutti i fatti mentovati li deve aver percepiti. Ora, una premessa, poi torno velocemente, ma se agivano reparti tra loro indipendenti con linee di comando indipendenti e non dialoganti, come ha detto Andreassi, perché ciascuno faceva riferimento al suo vertice operativo, se l'azione si snoda dalla mezzanotte fino alle 6 del giorno successivo e si dipana in un delta di uffici che tra loro non dialogano neppure, o se dialogano lo fanno con tale approssimativo contrasto da non essere neppure in grado di scrivere esattamente le stesse cose con un taglia e incolla, perché sbagliano pure cose che, se sorretti veramente da un animo di falso, erano le uniche impossibili a sbagliarsi. Perché vogliamo dire il falso? Mettiamo che la pistola era nel cassetto della scrivania? Cioè, è l'unico dato su cui ci sarà un'esattezza spasmodica. Invece no. Qui questa è testimonianza del fatto, dell'eccezionalità di cui l'atto collettivo parla di sé a voi. Perché questo è un atto composto a formazione progressiva da una pluralità di individui tra sé o non dialoganti o male dialoganti. Riprova, ripeto, ne è la contraddizione che esiste tra gli atti stessi sull'ubicazione. Anche lì poi una parola la spendo, Presidente, perdonatemi, ma è tanti anni che ce l'ho qua. Ma cosa cambiava in luogo accessibile a tutti? Ma scusate, perché anche questa enfatizzazione dell'aggettivazione, che poi è un giudizio, perché se è accessibile o accessibile è un mio giudizio, non è un dato oggettivo, è un mio giudizio. Presidente, per me lei può accedere a sto monitor e lei mi dice: io non ci accedo perché non è agevole per me, è un giudizio che do. Ma se le bottiglie erano in soffitta o nel cortile o nell'edificio della scuola, ma che cambiava? Ma cosa cambiava? Cioè, devo scrivere accessibile a tutti per riferirli a tutti? Perché non procedevo all'arresto se invece li trovavo al terzo piano? Arrestavo solo quelli del terzo piano? Ferri riferisce, perché assiste, al lancio di oggetti. Anche lì ci siamo appassionati in indagini preliminari sul fitto e fittissimo. Lasciamo stare, perché più espressione di giudizio che l'aggettivazione non pare possa esistere, però sta di fatto che Ferri personalmente vede quel lancio di oggetti, che è richiamato nel verbale e nel capo di imputazione.
Tra l'altro questo lancio di oggetti non lo vede solo Ferri, Presidente, lo vede una lunghissima teoria di fonti probatorie, dichiarative e documentali che sono state completamente ignorate dall'accusa. Io non ve le rielenco tutte perché le conoscete. Però vi dico soltanto, cioè non vi parlo quindi di Concita De Gregorio, di Mastroianni, di Galanti, di Tumiati, di Barbacete, lo sapete già voi meglio di me cosa hanno visto e cosa dicono aver visto. Però dico che, guarda caso, quello che mi ha colpito è che proprio il prefetto Andreassi dice che riceve da Murgolo, pagina 96 dell'udienza 23 maggio 07, la notizia che ci sono state delle resistenze. E le prime notizie, quindi sappiamo che Murgolo è lì prima di Ferri, sono che c'era stata una notevole resistenza, che la scuola speciale aveva dovuto forzare prima un cancello, poi era dovuta rirompere dentro, mentre, dice Andreassi, averlo appreso da Murgolo, piovevano mattoni, bottiglie e altre cose del genere, che c'era stato un tentativo di accoltellamento e la resistenza era stata accanita. Questo era quello che le forze di polizia tutte sapevano in quel momento. Non chi poi viene così estemporaneamente promosso alla bisogna falsario del giorno dopo. Questo è quello per cui si dice, se quello è il Genova Social Forum, dice il vice capo, fanno bene a arrestarli tutti perché li stanno arrestando. Quindi è falsa, non è sorretta da prova l'attribuzione a Ferri della costituzione o certificazione di un dato inesistente, perché il dato esiste e non è smentito. A meno che, Presidente, non si voglia prestare un ascolto diverso, un credito diverso alla valutazione delle persone che occupavano la scuola. Io dico che le dichiarazioni degli occupanti della scuola sono assolutamente coerenti. Perché, Presidente, signori consiglieri, voi che fate i giudici di mestiere, ditemi se una persona imputata di resistenza, poi indagata di resistenza e poi archiviata, con rischio della riapertura delle indagini, perché esiste la riapertura delle indagini sulla scorta di elementi nuovi, può venire davanti a voi e dire sì, la polizia a un certo punto al cancello è stata fatta segno, gli abbiamo tirato i sassi addosso. Ma, Presidente, non è incredibile ciò? Ma è né più né meno come se sfilasse qui tutta la teoria delle persone in divisa che sono entrate all'interno della scuola e voi chiedeste loro: lei ha picchiato senza motivo qualcuno? Lei pensa, Presidente, ci sarebbe qualcuno che dice sì, effettivamente io l'ho fatto, ecco, devo liberarmi di questo. Cioè, vogliamo pensare veramente che ci sia questo civismo sassone nella... Allora, consideriamo le due fazioni contrapposte, che è la verità, e consideriamo con la stessa inattendibilità che il PM veste ciò che proviene dalla parte della polizia, almeno diamo pari cautela e inattendibilità a quelli che sono in quel momento portatori di un interesse processuale a non riaggravare la propria posizione. Che poi, tra l'altro, rammento a me stesso, essendo testimoni assistiti, sottostanno anche al metro di valutazione del 192 terzo comma, che ci vorrebbero anche quei famosi riscontri esterni che non hanno. Perché la regola di giudizio è questa. Ora, io dico, d'altronde, scusi Presidente, senza scadere nel... Ma che attendibilità si può dare a persone che negano cocciutamente che si sia mai aggredito il magnum fuori dalla scuola? Cioè, che è un dato che ormai è... Perfino alcuni patroni di parte civile hanno lealmente rinunziato a coltivare l'inesistenza di questo accadimento. Che non ci fossero i black bloc all'interno della Diaz Pertini, quando si è dimostrato che questo fatto tollerato, imposto, ma è accaduto, che non vi fossero i feriti dei giorni precedenti, il venerdì e il sabato, quando continuano a sostenere che quello era un centro stampa e poi si scopre e si sequestra, che si trovano cose che sono il tipico corredo del giornalista, del sanitario soccorrevole, come le maschere antigas, le catene, i carrelli, le granate lacrimogene, le bandierine. È quello che lei trova in qualsiasi ambulatorio di qualsiasi sanitario, Presidente, quando va a farsi curare, no? Ci trova la maschera antigas, la granata, il... Normale.
C'è il dilemma che mi dà il Presidente del Consiglio.
tocchiamo un'altra corda che secondo me è centrale. È noto, Presidente, che la decisione di procedere alla perquisizione è un mezzo di ricerca della prova. Cioè non è che si fa una perquisizione per cercare un reato, come invece questa linea di comando per cui arresti a tutti i costi, no? IARPA, luogotenente di Pinochet, che deve... No. Io vi chiedo, giudice del Tribunale, ma il reato per il quale si muove la colonna dalla questura di Genova, posto che la resistenza non si poteva ancora essere incontrata, l'unico per il quale si decide già di disporre una perquisizione è l'associazione per delinquere, perché la resistenza era un evento assolutamente imprevedibile e non incidente nella determinazione di procedere a una perquisizione. Come facevano a sapere che ci sarebbe stata una resistenza? Quindi il fatto di fare una perquisizione dopo per arrestare i resistenti non ha significato. Si parte con quel dispiego di forze perché si vuole fare una perquisizione per associazione per delinquere, che è tutta un'altra cosa. D'altronde, si rifletta. Assolutamente no.
Un commento positivo.
Assolutamente no. Si ha la fondata notizia di aver individuato quello che dovrebbe essere il nido delle vespe. C'è l'aggressione al Magnum, Kovac riferisce non avere più il controllo della scuola. C'è la prassi. Il giorno prima, io qui li avete acquisiti voi lo stesso giorno, li avete acquisiti all'udienza del 26 marzo 2008 nell'audizione di Costantino. Il verbale di perquisizione e sequestro e il verbale di arresto da Paul Klee. Presidente, li ho riletti stamattina venendo qui, mi è venuta la pelle d'oca. Perché se i nostri, chiamo nostri quelli del nostro processo di cui vi occupate, sono fatti male, Presidente, qua siamo all'embrione del modello. Eppure... aspetto smentite, processi di falso, calunnia, arresto illegale, non ne sono mica scaturiti da questi. Eppure questi sono stati riferiti alla stessa magistratura procura di Genova all'esito dello stesso modus operandi, articolo 41. Perché? Perché nella caccia alla criminalità eversiva che in quei giorni devastava la città di Genova, il metodo più agile, più veloce, era quello di procedere al 41 bis e di arrestare per reato associativo, rimandando poi successivamente all'abilità dell'inquirente la ricerca delle tracce e delle prove, che loro prima facie individuano. Poi è chiaro, Presidente, non è una sentenza definitiva di condanna un verbale di arresto, Non ha la pretesa di indicare dei principi di diritto, Gli arresti operati da Paul Klee dimostrano che si genera questa grottesca, come la chiamano, lista della spesa, che però la non rileva come grottesca. Una prassi omologata, tanto omologata, Presidente, che il Tribunale, mi avvio a concludere per Ferri, quindi tenete ancora un attimo che non vi occupo più di molto. Il Tribunale distrettuale di Genova, il Tribunale del Riesame, dice che l'associazione in argomento, occupandosi proprio di questi fatti, lo dirà due giorni dopo, il 9 agosto 2001, riferita al fatto del 23 luglio, l'associazione in argomento è un insieme di individui e gruppi affini, cito dalla giurisprudenza, non è che so carto nulla, che si raggruppano in modo spontaneo in un certo momento in occasione di manifestazioni e azioni politiche, che vestono generalmente di nero e portano una maschera, un foulard o un passamontagna. Si rileva inoltre come sia prevista l'infiltrazione tra i manifestanti pacifici, con i quali deve essere costante una forte solidarietà. Questo si sposa appieno proprio alla collegata vicenda dei teatranti,
che sono arrestati il 23 luglio, dei quali i caschi con la scritta sono stati rinvenuti proprio nella scuola Pascoli, Presidente. Proprio nella scuola Pascoli. Eppure viene richiesta la convalida, viene emesso un provvedimento custodiale, viene richiesto un provvedimento custodiale per i 78 stranieri. Addirittura non mi risulta che perquisizione e arresto non hanno neanche necessità di un vaglio del GUP, del GIP, sono convalidati direttamente dalla procura. E perché, se era così macroscopica la distanza tra il modello legale e il modello che gli si presentava, perché li convalidano? Si dirà perché il PM non poteva avere contezza di una realtà alternativa in quel momento. Non è vero neanche questo. Non è vero neanche questo. Perché il signor Roland Geiser, che non capirò mai come si pronuncia, quello dell'orologio, si presenta la mattina del 22 luglio alle ore 12 in procura e fa una denuncia dettagliata, prima che arrivino gli atti di PG. Solo che non viene neanche preso in considerazione. Ora viene recuperato a dimostrazione di questa deviante attività di sequestro che la PG avrebbe posto in essere. Ma sta di fatto che Roland Geiser va in procura e cerca di denunciare qualcosa, solo che non viene ascoltato. Idem dicasi per quel che riguarda le informazioni che Filippo Ferri riceve dalla questura, ne riprova il tabulato che porta quasi 1 ora e 10, solo il tabulato del suo telefono personale, 1 ora e 10 di telefonate con utenze dedicate ai verbalizzatori della questura, dai quali riceve, ve lo dice nelle SIT del 3 febbraio 2003 Gallo, ve lo dice Schettini all'udienza del 4 aprile 2007, pagina 55, chiedo scusa, testuale, la domanda è: possono essere state dirottate a bozzetto informazioni non verificate che sono arrivate a voi in via orale? Risposta: sicuramente sì. Se lei trasmette fonti orali al gruppo di Bolzaneto, il gruppo di Bolzaneto le recepisce? Risposta: sì. E come mi torna in mente quella sentenza che chissà dove ho nascosto recentissima delle cattive informazioni ricevute? Come attuale? C'è anche un altro dato, che oltre alle informazioni che gli arrivano, Ferri chiede, chiedete, acquisite i tabulati dei telefoni fissi in uso a Bolzaneto, così vedete, lo dice nel suo interrogatorio, lo dice nell'interrogatorio che rilascia al pubblico ministero, così vedete tutti i contatti che ho avuto oltre ai miei tabulati il 18 dicembre 2001 e il 20 settembre 2002. C'è anche un altro fatto, è Ferri che sollecita al dottor Cavalera gli esami dattiloscopici alla scientifica regionale per poter provare a poi fare una comparazione delle impronte eventualmente trovate e quelle presenti nell'archivio centrale. Il funzionario dottor Cavalera ve lo dice, pagina 59 delle trascrizioni dell'udienza dell'11 gennaio 2007. E ricorda che il funzionario insistette moltissimo perché venissero effettuati subito questi accertamenti. Sempre Ferri, perquirente a pieno titolo, di un atto collettivo, a formazione progressiva, che non possiamo svellere dal contesto di straordinarietà che a tutti è noto nel quale si era formato. Il dottor Ferri, ciononostante, viene ritenuto un bieco falsario lui, e i bravacci del dottor Ferri sono di necessità l'ispettore Di Novi e il sovrintendente Cerchi, che fanno parte della squadra mobile di La Spezia, che è l'organismo investigativo maggiormente rappresentato in aliquota dal verbale.
Ecco, anche su di Novi e Cerchi una qualche notazione va fatta prima di avviarci a considerare la finale posizione del dottor Gava. Dottor Gava in relazione all'ipotesi di falso che è riunita nel procedimento, dottor Gava in relazione a quello che mi sforzerò, rimanendo serio, di dire per quel che concerne la Pascoli. Di Novi e Cerchi non è vero che entrano senza soluzione di continuità con il reparto, entrano interrotti a scaglioni. Lo dicono, il dato è semplicemente affacciato al PM in requisitoria, ma non viene agganciato a nessun elemento probante. E è singolare, Presidente, che l'accusa chiese ed ottenne l'archiviazione delle lesioni per loro due, benché contestate anche ai sensi dell'articolo 40, quindi non aver impedito avendo assistito, proprio su questo fatto, ed è un dato che contrasta invece con la tesi sostenuta in requisitoria per la quale avrebbero invece assistito e presenziato all'irruzione. E quindi non è non potevano non sapere, non potevano non vedere, secondo il... Però non si capisce, non si prova qual è l'argomento che ne lega la loro presenza in quel momento, su quel posto. Sono oltretutto, Presidente, consiglieri, sono materiali percorrenti, perché vi ho detto sono quelli che trovano le maschere antigas, sono quelli che trovano lo striscione nero su cui verranno adagiati i reperti, aprono gli zaini, cioè perquisiscono. E perquisiscono fino a che, diligentemente e doverosamente, ritengono di dover obbedire a un ordine quando gli si dice il loro funzionario, il prefetto Andreassi, che non può essere buono a macchia di leopardo quando vi si ricorre a fini di prova, ma è valido sempre o è valido mai, Andreassi ci ha spiegato che non esisteva un responsabile tecnico, ciascuno faceva riferimento al proprio vertice operativo e questo già da solo mina i tre quarti del capo di imputazione così come è confezionato. Sta di fatto che la squadra mobile di Spezia faceva riferimento al suo dirigente, che era il dirigente della squadra mobile di Spezia. E il dirigente della squadra mobile di Spezia, dottor Filippo Ferri, a un certo punto gli dice: ragazzi, siccome qua, in questa specie di disastro che si sta verificando, d'accordo, molliamo un attimo la perquisizione, occupiamoci un attimo di vedere chi sono i feriti, perché rischiamo che qui trovate magari anche lo statuto associativo con le tessere degli associati, dell'associazione per delinquere, ma non sappiamo chi è uscito, chi sta andando via con l'ambulanza. Quindi per cortesia sguinzagliatevi su tutti gli ospedali, presso tutti gli ospedali, e accertatemi chi c'è. Perché, Presidente, consiglieri, orbata di quella fase investigativa l'azione, non si sarebbe veramente saputo neanche a chi riferire la mera presenza sul luogo. Quindi non prendiamola come così. Una visita samaritana agli ammalati. Quello era un atto di indagine in quel momento. Occorreva identificare chi arrivava ferito dalla Diaz perché occupava la Diaz. E quindi Ferri ordina ai suoi uomini di farlo. E lo fanno. Ora, Presidente, signori consiglieri, cosa c'è di strano quando i due dipendenti, perché hanno lo stesso grado dell'ispettore Aniceto, anzi uno è in sottordine, questo tanto per rievocare uno dei temi particolarmente cari all'inquisitore, cioè la gerarchia. C'è chi è in sottordine. Cosa c'è di strano che il dirigente chieda prima a loro di sottoscrivere il verbale per quel che concerne e che attesta in termini di veridicità le operazioni da essi stessi effettuate e le circostanze che sono cadute sotto la loro percezione, perché le abbiamo elencate. Cosa c'è di strano? Perché loro dovrebbero sentirsi sul crepaccio di un illecito? Le han viste, han perquisito, han partecipato, sono andati poi a terminare l'attività investigativa, perché come hanno detto, cosa devono fare? In questo caso è luminoso il passaggio dello stesso dottor Ferri,
Il dottor Ferri, interrogatorio 20 settembre, a pagina 94, dice: lei ha dato indicazioni, il PM, indagato, al mio personale? Sì, al suo personale di firmare, il PM. Indagato, sì, gliel'ho detto, firmiamo gli atti. Gliel'ho detto, ci mancherebbe altro, poveracci. Il PM, ah, allora le firme del suo personale sono state apposte dalle tre persone su sua indicazione? Il dottor Ferri, certo, PM, benissimo. Indagato, in quanto avevano anche loro comunque partecipato a fasi di operazioni in via Trento. PM, non dica questo perché PM, prima ci ha detto che PM, non dica questo perché ciò peggiora le cose, a mio avviso. Questa è bellissima. Cioè, l'indagato sta parlando, non dica questo perché peggiora. E dice, no, gliel'ho detto io di firmare, cosa devo dire? È accaduto. E perché inizia un siparietto nel quale l'indagato, lo trova a pagina 94, consigliere, e l'indagato dice, cioè, in che senso peggioro le cose? Voi immaginatemi come si sente uno indagato davanti a un PM, il PM gli dice, attento, stai peggiorando. È come l'esame quando il professore comincia a scuotere la testa, no? E gli chiede il PM, in che senso peggioro le cose? A mio avviso peggiora le cose perché se lei, scusi, se loro erano con me, quando abbiamo visto che chiudevano i cancelli, che si rintanavano dentro, erano con me via Trento, PM, del verbale di perquisizione sto parlando. Ah, io stavo parlando, PM, di perquisizione e sequestro, indagato. Loro hanno firmato con me lì perché abbiamo visto le cose lì. Il PM è di perquisizione, indagato, le stavano sottoponendo a sequestro e abbiamo firmato anche noi che l'abbiamo poi fatto materialmente. Ma che doveva dire di più? Che doveva dire di più? Nonostante i moniti di stare attento a peggiorare le cose. Ora, ci sono due salti logici nel percorso dell'accusa che io non riesco a colmare. Uno, non si può negare l'identità completa, totale di posizione rispetto ad Aniceto. Basta che vi rileggiate la memoria, non dico l'ordinanza di archiviazione, la memoria del PM conclusiva, pagina 391, dove alla fine di quel tortuoso percorso che lo ha costretto a chiedere l'archiviazione sul fatto di Gava, percorso tortuosissimo che meriterebbe un processo a parte, ma non di tipo penale, proprio in termini di approfondimento della fenomenologia che si agita sottesa perché è avvincente, dice il pubblico ministero, l'ufficio ha comunque ritenuto di poter mantenere le proprie determinazioni, i DEST liberatorie, nei confronti dell'ispettore Aniceto sulla base del diverso ruolo gerarchico ricoperto rispetto al dottor Gava. Ora, premesso che il dottor Gava non aveva ruolo gerarchico nei confronti di Aniceto perché erano due reparti completamente distinti, squadra mobile di Spezia, squadra mobile di Nuoro, Pascoli da una parte, Diaz dall'altra. Ma se la logica è quella gerarchica, mi si spiega perché sorretta ancora oggi memoria conclusiva dal pubblico ministero non vale per questi due? Perché? Cosa li differenzia? Che ormai hanno la sventura di essere passati nella maglia dell'udienza preliminare, quindi è tardi per fare distinzioni? Che penserà il Signore nell'alto dei cieli a dividere i buoni dai cattivi? Che non c'è più... Cosa significa? Anche perché io non capisco che coerenza possa assistere a questo tipo di ragionamento, ma i due dipendenti, signor Presidente e consiglieri, eseguono un ordine legittimo ritualmente impartito al loro superiore. Ed è un ordine legittimo. Come è un ordine legittimo, vai in ospedale. E poi attestami cosa hai visto te. E che potere avevano di sindacarlo quell'ordine lì? Cioè, io non firmo perché è un ordine manifestamente criminoso. Cioè, alla stregua di quale norma? Perché sia la sensi dell'articolo 51 che ai sensi dell'articolo 66, quarto comma dell'ordinamento DPS, quello è un ordine che andava, cioè, che avrebbero dovuto fare. Cioè, io dico che mi salta, Presidente, veramente il passaggio logico di tutta quella sicumera dedicata dall'accusa in requisitoria, per cui il T
tempo poi alla fine si soccorre con questo ultimo, così questo disperato appiglio, ma veramente è una liana sfilacciata, il tempo di presenza, perché poi si degrada, no? Dall'inizio si degrada, poi alla fine cercare di dimostrare un argomento ancorché sfilacciato ma che tenga alla bisogna, il tempo di presenza degli imputati sui luoghi, cioè mentre perquisivano, si badi, cioè non è che stavano lì a fare i turisti, consente di ritenere la consapevolezza tra quanto visto e quanto sottoscritto. Non è male. Allora, riassumo e chiudo su questi due. Si richiede di archiviare chi non c'era perché pari grado obbedisce a un ordine. Si richiede di archiviare anche dalla calunnia al dottor Gava perché non c'era e quindi non aveva la rappresentazione della falsa incolpazione, non la poteva avere. Loro che c'erano, perquisivano, hanno lavorato 72 ore ed erano in sottordine, vanno condannati. Ora, a me viene in mente che Sciascia il processo lo conosceva bene, Sciascia, quando dedica qualche parola a descrivere il grande inquisitore, dice: dopotutto è un mettere le proprie congetture ad alto prezzo, il volere per esse far arrostir vivo un uomo. Ora qui basta sostituire all'arrosto i 4 anni di reclusione e grosso modo la congettura funziona ancora, signor Presidente. Non esiste una linea che non sia congetturale che spieghi il salto logico e l'incoerenza di questo ragionamento che vi porta la richiesta di condanna di questi due imputati. Passo a Gava. Gava risponde davanti a voi anche del falso ideologico di cui ha già parlato il professor Marzaduri e di cui so vi arriverà un elaborato ulteriore per iscritto perché sta sviluppando alcune considerazioni che vi darà in termini di memoria. Gava risponde, Presidente, nel processo riunito, e non faccio la storia di questa specie di flipper diabolico che ha portato Gava qua, l'abbiamo vissuto con l'avvocato Di Bugno, lo ricorderà, è veramente cronaca di una peregrinazione giudiziaria. Comunque sta di fatto che davanti a voi Gava, ho qui il capo di imputazione, risponde, questa è la sentenza che cercavo prima che mi sparisca un'altra volta la isolo, Gava risponde di aver, eccolo qua, attestato in maniera non conforme al vero di aver preso parte, di aver proceduto a una perquisizione e al conseguente sequestro. Io vorrei richiamare l'attenzione del Tribunale su un primo passaggio. Al di là dell'invocazione biblica che da più parti è arrivata, di quella famosa sentenza della Cassazione che si pone diametralmente all'opposto con la Cassazione di un mese e mezzo fa, ma questo insomma non è la prima volta che la Cassazione ci abitua a questi revirement per cui la funzione nomofilattica appartiene a tutti tranne che alla Cassazione in questo momento. Io devo invece prospettarvi un'altra chiave di lettura. Gava ha partecipato, e lo abbiamo sviluppato in memoria, al perché all'atto di perquisizione, ma ha anche firmato in relazione all'attività di sequestro, che sono due cose distinte. La perquisizione, ci hanno insegnato, è una cosa. Il sequestro, insegniamo, è un'altra. Sono due cose distinte. Eccezionalmente coesistono nello stesso atto, ma normalmente si fa un verbale perquisizione e un verbale sequestro. L'eccezionalità del contesto dal quale si tende invece a enucleare la vicenda ha fatto sì che vi fosse un unico verbale di perquisizione e sequestro. E il sequestro si è svolto il giorno dopo in questura quando si è constatata l'elenco di quegli oggetti e solo Gava poteva con la sua firma attribuire
e quindi far di sé testimone che i soggetti ai quali erano stati sequestrati, quindi quelli portati in ospedale e quelli da lui individuati a Bolzaneto, erano quelli. Con la sua firma lui individua quelli che saranno titolari a gravarsi con richiesta di riesame, per esempio, nei confronti del decreto di sequestro. Altrimenti, a carico di ignoti, nei confronti di chi? Tant'è che questo, Presidente, in chiave di lettura per dare la cifra del dolo, come dicono gli intellettuali, la cifra della... Lo dice anche Gava, il malcapitato Gava, come dice l'Avvocatura dello Stato, il povero dottor Gava, per quel che riguarda la Pascoli, nel suo interrogatorio del 15 novembre 2002. Lo dice. Non ascoltato, ma lo dice. Dice, è un atto di perquisizione unito al sequestro. Il sequestro proviene nei confronti di persone che identifiche e non sono due atti distinti. A pagina 31, PM, è già... Sta catena di Sant'Antonio, non è che la facciamo arrivare all'infinito, eh? Però il verbale di perquisizione, lei si è trovata a firmare un verbale di perquisizione come se l'atto non fosse più bivalente, l'atto è unico. Le attività sono bivalenti e distinte, ma l'atto è unico. Se io ne svolgo una, che faccio? Firmo, aperta parentesi, con riserva, chiusa la parentesi, perché non ho fatto l'altra. Se l'atto è unico, in quel contesto, firmo in parte qua, firmo per quel che ho fatto io. E gli dice sì, però il verbale di perquisizione, lei si è trovata a firmare un verbale di perquisizione, sì, indagato, un verbale di perquisizione e sequestro. E PM, e cosa vuol dire un verbale di perquisizione e sequestro? Indagato che a seguito della perquisizione c'è stato il sequestro di determinati oggetti, perché l'ho firmato? L'ho firmato perché avendo partecipato alla stesura del verbale d'arresto, l'ha steso lui, è stato archiviato, dimenticavo, Caldarozzi è a processo, mi è stato archiviato. Comunque, queste sono una delle tante solari percorrenze dell'iter della costruzione dell'accusa. Avendo partecipato alla stesura del verbale d'arresto, alla identificazione delle persone per quanto riguarda i sequestri, ho creduto opportuno firmare anche il verbale, che era unico, lo dice lui, di perquisizione e sequestro. Ma che deve fare questo poveraccio? Che deve fare? Cioè, l'unica colpa che ha è che indossa una divisa in quel momento, che è dalla parte dei supposti cattivi. Perché, ripeto, non sfugga al Tribunale che il GIP Vignale, accogliendo la conforme istanza del PM, ne ha disposto l'archiviazione proprio per la sottoscrizione e l'estensione del verbale di arresto. E lui dice, io lo firmo perché l'ho fatto io il verbale di arresto, che faccio? Faccio il sequestro? Che lo faccio in questura alle 5 del pomeriggio? Perché il processo per noi finisce quando si spengono le telecamere. Non ci sono più filmati, è finito il processo. Ma in realtà il reato comincia alle 3 di notte e finisce di consumarsi alle 6:20 con la consegna all'autorità giudiziaria, dove non c'era il cinematore. Quindi anche qua Gava firma per asseverare l'identità dei soggetti nei confronti opera il sequestro. Non è dubitabile che li abbia identificati lui, perché questa è un'attività di cui dà atto lo stesso pubblico ministero, che abbia velitamente ed esteso il sottoscritto verbale di arresto di cui sequestro era servente, perché è atto servente, che questo sia stato un passaggio omologato in sede giurisdizionale in termini liberatori, e che egli si sia recato in questura al pomeriggio a sottoscrivere il verbale di distinta attività di sequestro nei locali della Digos al pomeriggio. Questa è un'attività che normalmente coincide, nel nostro caso non coincide più, perché l'eccezionalità del clima e della vicenda non ha consentito che si facessero due atti con quella famosa sala soffice ovattata e la musica di Chopin di sottofondo, che qualcuno pretenderebbe la polizia avesse la disponibilità di occupare e di ascoltare mentre redigeva i verbali. Anche per questo profilo mi pare che anche per Gava, sperando di essere stato solidale con la promessa fatta, ritengo di aver esaurito l'argomento, perché Ho del resto detto tutto e molto più di questo che vi sto soltanto per apices richiamando nelle due memorie che vi avranno infelicitato una parte dell'estate e l'inizio, quando ci sarà ora dell'autunno. Parlerei un momento della Pascoli, Presidente, in chiusura, perché la Pascoli è un po' è il dulcis in fundo di questa vicenda. La Pascoli rappresenta, come ha detto giustamente l'Avvocatura dello Stato, è la parte meno cinematografica, perché tutto il mondo ha visto i volti intrisi di sangue, non c'era nella Paul Klee, quindi la Paul Klee tutto a posto. Però c'era nella Diaz, quindi alla Diaz parte questo processo che deve coinvolgere i livelli apicali della Polizia di Stato. La Pascoli, che apparentemente abbiamo considerato tutti quanti un po' come il figliolo illegittimo, insomma il figlio di un dio minore, una cosetta latere, visto che in realtà poi recupera una sua dignità in termini di richiesta di danno, ci sgombra subito il campo dall'idea che si facessero le cose per amor dell'arte, insomma, ecco, perché l'assurdo, ho appreso ascoltando la ringa impegnata dell'Avvocatura dello Stato, è che casomai i lesi della Diaz non arrivano neppure ad avere un rapporto di corrispondenza esponenziale nei confronti delle pretese risarcitorie che invece arrivano dalla parte di là, dove non mi pare di cogliere traccia di ferimento alcuno. Però là, diciamo, c'era il politburo, c'era l'intelligenza, quindi anche nel momento di batter cassa è logico che ci sia una maggiore oculatezza. E allora parliamo della Pascoli. E ne parlo volentieri. Breve, che il mio impegno è di mandarvi a casa possibilmente non in coma soporoso, però due cose le dico. Capo S. La perquisizione arbitraria e la violazione di domicilio. In qualità di commissario, anche qua, al fine di commettere reati di UEV, ne parleremo, UEV cosa sono, danneggiamento e peculato, in qualità di commissario capo della Polizia di Stato, il commissario capo è il gradino più basso della scala gerarchica dei funzionari. Cioè, sotto il commissario capo c'è quello che ha giurato in accademia, sta uscendo e aspetta di diventare commissario capo. Questo per intenderci. Al comando di più reparti composti complessivamente da oltre 50 appartenenti alla Polizia di Stato. Un commissario capo, 50 uomini, non ce li ha mai avuti neanche quando era in classe che studiava a Fiat. No, non ce li ha. Un commissario capo, no, cioè, si impressiona pure se li vede tutti insieme 50 uomini, perché non è abituato, proprio non. E poi sappiamo, ci ha detto Andreassi, che quegli uomini, siccome il capo di operazione ne ha dato più reparti, i reparti obbedivano soltanto al loro vertice operativo. Gava era vertice operativo di un robusto gruppo, 6, agenti, e c'era qualche ispettore, che provenivano dalla squadra mobile di Nuoro con origine Barbagia. Comandava questa sorta di tenores di bitti, insomma, Gava. Non come questo, come dire, questo capo di imputazione, che invece è confezionato in maniera chiaramente più ampollosa e pomposa, lo doppa anche nella scala di comando, per cui diventa comandante di più reparti, non si sa neanche quali, e soprattutto lui non li conosce, e soprattutto tutti quelli che vi hanno parlato del sistema di comando mi hanno detto che non era così e che Gava non comandava alcunché, esegue la perquisizione locale del complesso denominato Diaz Pascoli. Ora, io intanto qua vi scodello un problemino giuridico, ma poi ve la vedrete voi, tanto ne avete talmente tanti che se ve ne regalo uno in più, a parte che non era detto che non ce l'aveste ab origine, ma non credo di appesantirvi lo zaino nella marcia. Aviazione di domicilio. Perché si è detto, il Genova Social Forum, col verbale di consegna della scuola, che non è di proprietà comunale, ma provinciale, che non gli viene data dalla provincia, ma gli viene temporaneamente consegnata dal comune, quell'edificio provinciale diventa tout court il domicilio del Genova Social Forum. Cioè significa che ricevevano le raccomandate lì, che era censito lì, proprio, cioè quella era la loro sede legale, tant'è che la giurisprudenza la assimila alla sede di un partito politico, il luogo di privata dimora, ma quando c'è una sede effettiva, c'ho un contratto d'affitto, sono titolare di quello ius excludendi alios che giuridicamente mi sorge allora quando dispongo di un atto che mi investe di un titolo negoziale, ad esercitare la pretesa esclusiva. Tanto per cominciare, lì dentro c'era un'accozzaglia di persone, le voglio chiamare giuridiche, ma non fisiche, oltre che fisiche, andiamo da Radio Gap, Giuristi Democratici, Indie Media, Il Manifesto, CART, cioè tutti i soggetti che con Genova Social Forum potevano avere rapporti di buon vicinato, in quel caso di contiguità di pianerottolo, ma assolutamente mentovati dal provvedimento iniziale di consegna, perché poi non è un provvedimento di consegna, per individuare un responsabile nel caso in cui fosse successo qualche cosa. È chiara su questo punto la teste Spagnoli, che è stata sentita avanti a voi. Dice: la scuola era ancora proprietà della provincia, è stata data in temporanea concessione al comune, quindi il comune era un temporaneo titolare del diritto di concessione, mentre invece qui si dice che il comune dà in concessione al Genova Social Forum, perché potesse destinarla a questo uso particolare. E gli chiediamo poi a che cosa era destinato, pagina 16 dell'udienza, dell'audizione 30 maggio 2006 della Spagnoli. Nel verbale non c'è scritto a cosa era destinato, dice la testa Spagnoli. Ecco, lei prima, mentre parlava, ha detto non doveva essere un dormitorio, quindi un luogo dove si svolgeva una privata attività di vita. Sì, nel senso che appunto, come l'ho detto, teste spagnole, non si parlava di luogo di accoglienza come le altre palestre per dormire. Cioè quello deve essere in buona sostanza un luogo nel quale si dovevano formare dei cineforum, dei dibattiti, un'attività. Sarebbe come dire, Presidente, che chi prende dal comune di Genova, se è comunale, non lo so, un teatro noto cittadino per fare un comizio, ecco il suo domicilio, quello lì esclude tutti, arrivederci. Cioè la trasferta dei tifosi che prende un treno da Trenitalia è il domicilio dei tifosi, perché ci sono loro in quel momento. Cioè, questa è una visione un po', ho la sensazione che più che larga, qualcuno verrebbe bocciato a diritto privato, secondo anno di giurisprudenza, se sostenesse un argomento del genere, no? Io ho studiato col...
sarei tra i primi.
Voglio dire, tra l'altro c'è una... vedetevela un po' voi, sbrigliatevela un po' voi la questione se il 615 estende la tutela al luogo così spensieratamente promosso a domicilio di questa variegata esposizione di sigle. Ma soprattutto, posto che, ripeto, c'è il passaggio provincia-comune che non dice e che dice invece c'è un uso diverso, ma soprattutto dico, oltre a non trovarsi al comando di quelli che si sarebbero voluti appartenergli, oltre a non essere quello un luogo di privata dimora e quindi non essere oggetto della tutela penale 615, c'è il particolare di base che non si esegue nessuna perquisizione lì dentro, Presidente. Cioè, soltanto le accuse, continuano a insistere oltre l'evidenza che il dottor Gava entrò in quel sito per errore, lui che calò dalla Barbagia coi sei appartenenti alla squadra mobile di Nuoro. Arrivano davanti a un complesso scolastico dove vi riferisce il carabiniere in aula che viene dopo aver fatto i rilievi il giorno dopo, c'è una targa che campeggia, fa bella mostra di sé, sulla quale c'è scritto scuola Diaz.
Elementare.
Scuola elementare Diaz. Di Stato. Se ci mettiamo di Stato rischia di essere però, appunto, è meglio lasciar stare il fatto di Stato. Scuola elementare Diaz. Ora, Gava, che gli è stato detto in questura vai a perquisire una scuola e che questa scuola si chiama Diaz e che ha sei persone che conosceranno a menadito la Barbagia, ma si perdono in via Trento. Quando arriva di fronte a un edificio con scritto via Diaz, scusi Presidente, cosa fa? Entra. Che deve fare? Cioè, gli hanno detto di andare là a fare, perché cosa deve fare? Entra. Riprova dell'errore ne è il fatto che il dottor Gratteri, no, che Mazzarino, Richelieu, appena viene informato nell'antistanza della scuola Diaz che Gava manca l'appello perché sine titulo si sta avventurando al secondo piano dell'altro edificio, manda Ferri, no, Michele Strogoff, vai, chiamalo, portalo di qua, digli che sta sbagliando. Infatti Ferri arriva e gli dice a Gava, rettifica, cioè, abbiamo un problema, abbiamo sbagliato scuola. E Gava di buon grado ripiega perché riceve un ordine da un suo superiore in quel momento, cioè l'unica fonte attendibile che gli poteva dire abbiamo sbagliato scuola, perché in quel momento lui non lo sa e fino a quel momento non lo sa e non lo poteva sapere. Ci va Ferri, che non lo sapeva neanche lui, perché glielo dicono da fuori, perché lo scout originario che li doveva portare lì l'hanno perso. Perché dei 50 uomini ne ha solo 6, a cui spontaneamente si affiancano due operatori della squadra mobile di Genova, Apicella e Sascaro, e uno di Roma. E precisano tutti che quello non era il loro funzionario di riferimento. Lo hanno seguito così, spontaneamente. 50 uomini più reparti. Il problema nasce sulla difettosa indicazione che la Digos fa come scout di quale fosse il bersaglio, il target, il luogo da perquisire. Poi c'è un altro particolare, Presidente, consiglieri. Gava si ferma al piano delle radio, che è il secondo piano, ce lo dicono tutti. Perfino la delegazione parlamentare mandata a far cessare la violenza lo trova lì. E lo trova lì anche il dottor Ferri quando gli porta il contrordine. Cioè, vieni via che qui non c'entriamo niente noi. Perché, come dice giustamente l'avvocato dello Stato, ma a quel punto, scusa, fai un 41 bis, sei lì. La folla che ha aggredito il Magnum esce alle due scuole. Ti vuoi proteggere? Ti vuoi dare un ombrello giuridico? Fai il 41 e perquisisci, sei già là. Invece no. Che spiegazione diamo all'abbandono precipitoso quando arriva Ferri? Il fatto che si sono sbagliati, che è l'unica plausibile spiegazione. Perché ho capito che abbiamo ironizzato sulla polizia in questo processo, la polizia di Topolinia, ma anche la polizia di Topolinia, se avesse fatto una perquisizione, è difficile comprendere, signor Presidente, signori consiglieri, come non avrebbe trovato i reperti che sono stati sequestrati il giorno dopo dai carabinieri, come le maschere antigas, le tute nere, le catene, le granate. Cioè, se avessero fatto la perquisizione le avrebbero prese, perché come l'hanno trovata i carabinieri il giorno dopo, presumo le avrebbero trovate anche nel corso della perquisizione quelli del giorno prima. Vuol dire che non hanno perquisito alcun chi ed alcun che. La seconda, e qui è carina, è la violenza privata, che è il capo T di incolpazione. Per poter attribuire a Gava, perché qui ricompare come sui merli del castello il fantasma, qua ricompare l'articolo 40. Hai omesso, se non hai concorso hai omesso il 110 e il 40, come dire, allarghiamo la bilancia.
Esatto.
Dobbiamo esaminare se Gava possa essere soggetto riferibile di una responsabilità penale perché ha fatto qualche cosa in termini di violenza privata o ha personalmente assistito alla violenza privata medesima, perché altrimenti mi ripugna pensare, signori del Tribunale, che esiste una responsabilità immobiliare per il solo fatto di trovarsi in un edificio dove si consuma un reato. Io non conosco questo titolo di responsabilità, però sono disponibile in replica ad ascoltarne le fonti. Dicevo, scongiurata la responsabilità immobiliare, e dico, la violenza privata, ecco, dove si trova il funzionario? Secondo piano, Presidente, quello che abbiamo visto era un clima da picnic. Ricordate la pasta, cioè mancavano i piatti, insomma venivano vicariati dalle sedie, però mi pare di buon grado, girano le telecamere della RAI senza limitazioni, i giornalisti intervistano i violentati sorridono anche compiaciuti di questa notorietà insperata del momento, c'è qualcuno che insomma si fa anche vedere. E soprattutto tutti, questo è il motivo costante, tutti gli occupanti il piano riferiscono di non aver subito violenza alcuna, tutti. Questo è un dato, cosa che casomai mi aspetterei da quegli occupanti non indagati, testi pui, ma aspetterei un apporto dichiarativo di maggior peso. No, tutti a dire che al secondo piano, tranne che farci sedere per terra, non è successo niente. Persino, dico, i non sospettabili di connivenza appartenenti a Radio Gap arrivano a dire che siamo stati inurbani, neanche loro. Non c'è traccia di questa minaccia di brandire il manganello, sono il capo di imputazione, perché nei filmati, voi li avete visti, li ho rivisti anch'io, non c'è uno sfollagente che viene misurato ostilmente nei confronti di alcuno, alcuno. Beh, allora dico, se è così, se quella è violenza privata, cioè io suggerirei tutte le domeniche, ci sono migliaia di violentati privatamente, quando la polizia obbliga con scudo e manganello a stare delle ore nella curva ospite migliaia di persone senza che ci sia una norma di legge che lo prevede, Presidente, e li fanno stare 2-3 ore e magari ci sono famiglioli che vogliono andare a casa, non esci, però non mi risulta che una procura della Repubblica intesa come Repubblica Italiana abbia mai coltivato questo spunto punitivo. Cioè, non mi pare di aver visto reparti mobili che costringono un casco e manganello a stare chi non vuole, per ragioni di ordine pubblico, 2-3 ore chiuso in uno spazio, migliaia di persone parliamo, non accade. Qui invece una ventina di persone che stanno sedute per terra, i 20 minuti necessari a capire cosa sta succedendo nell'anticamera di un'operazione di PG che non si sa come verrà e se verrà effettuata, quella è violenza privata. Mangiano pasta, fanno interviste, però è violenza privata. Le ultime due cose, Presidente, le dedico con piacere alla questione, e poi veramente mi avvio a concludere, alla questione dei finali capi di imputazione U e V, e così rispetto, sono le 5, avevo promesso di non tenervi più di 2 ore, e ritorna anche qua la contestazione in forma indiretta, cioè diretta perché c'è il 110, voi vedrete sia alla U che alla, V, sia nel danneggiamento che nel peculato c'è il concorso diretto. Poi spunta l'articolo 40, quindi la clausola, e poi, magnifico, l'articolo 40 in concorso con ignoti, con non identificati esecutori. Quindi tu hai omesso
un controllo doveroso, impeditivo, su persone che non si sa chi siano. No, astrattamente, insomma, so che c'è gente che in questi giorni sta scrivendo, ma professore di diritto penale sostanziale è l'omicidio dell'extraterrestre, quale norma si applicherebbe? Sì, no, il diritto è bello perché ci si può sbizzarrire, per l'amor di Dio, ma ragionare di un peculato omissivo ai sensi dell'articolo 40, in concorso con persone non identificate, ci vuole una camomilla forte a fianco quando si esplora il percorso. Sta di fatto che questa è l'incolpazione mossa al dottor Gava. Che perché? Perché il dottor Gava? Perché il dottor Gava è il funzionario, no? E ci vuole il funzionario. Possiamo non identificarli gli altri, no? Perché abbiamo indagato tutti quelli che sono entrati, però gli altri abbiamo archiviati tutti. È il vecchio discorso. La passione per la caccia alla testa coronata, il funzionario ci deve restare, anche a costo e ad onta della logica giuridica. Per cui, peculato omissivo, te lo costruisco in concorso con ignoti. Ma andiamo nel dettaglio. Ulteriore aporia non priva di significato. Gli indagati operatori entrati nella Pascoli, cioè quei famosi non identificati autori, però identificatissimi, solo che, Presidente, per la massima di comune esperienza, per cui se lei chiama qua davanti tutti quelli che sono entrati nella Pascoli, nessuno le dirà mai sì, in effetti io ho rotto, quindi se si pensava di chiamare e dire chi è che di voi ha rotto io, ecco, l'abbiamo identificato, questo non accade, ma non mi pare di aver con questo conseguito una candidatura al Nobel per l'investigazione, dicendo questo, tra l'altro. Comunque, gli operatori indagati per essere entrati alla Pascoli, che si sapeva chi erano, sono stati tutti indagati per furto, mica per peculato. Cioè, il capo di contestazione provvisoria era furto. Questo spoglia, perché a meno che, alla bisogna Gava poteva anche diventare concorrente in un furto, che c'entra? Cioè, non è che ci stiamo a... Non vogliamo, come dire... cristallizzarvi sul dettaglio, poteva diventare benissimo furto, poteva diventare un concorrente ladro, sta di fatto qui un concorrente peculatore mentre gli altri sono archiviati per furto. Anche qua io non sono un fine sostanzialista, ma qualche campanellino mi suona, perché no, strano che per reato proprio, vabbè, comunque ve la vedete voi, ecco, ci avete strumenti, esperienza e sapienza superiore alla mia, però sta di fatto che chi l'ha archiviato su conforme istanza l'ha archiviato per furto, non per peculato. Ora, io dico una cosa, Presidente, chi dice che Gava nel processo dalla Pascoli, chi dice che Gava abbia mai fatto cosa? O abbia mai visto fare cosa? Chi dice che l'azione di danneggiamento o l'azione di sottrazione si sia verificata neppure in uno specchio visivo nel quale poteva operare il dottor Gava? Nessuno, Presidente, questo consiglieri, è un dato oggettivo, ha mai visto portare via i componenti elettronici dalla stanza dei giuristi democratici. Peraltro, componenti elettronici sono di proprietà del Comune, come vi ha ricordato il rappresentante dell'Avvocatura dello Stato. Nessuno, e badate, le due condotte illecite che si pretendono essersi consumate si sarebbero verificate al primo piano della scuola, cioè dove Gava non stava. Perdonate l'assonanza. Le uniche fonti dichiarative che il PM evoca in requisitoria sono rappresentate da tale Massimo Alberti, che all'udienza del 9 marzo 2006, a pagina 14, ci dice che ha visto agenti in divisa scendere dal terzo piano, come ha ricordato anche puntualmente l'avvocato Salvemini, non dal primo. Aggiungo io che dal terzo piano non si lamentano sparizioni, Presidente. Non si lamentano, o meglio, ci saranno sparizioni, ora lo vediamo, ma non sono lamentate.
dalla schiera di quelli che batton cassa. Le sparizioni le lamenta il titolare, perché poi quando i carabinieri vanno a fare un verbale, vedremo adesso cosa salta fuori, però non si denunziano sparizioni al terzo piano. Gli si chiede all'Alberti: li ha visti scendere con gli hard disk? Sì, e come fa a dire che sono hard disk? Pagina 14. Dico hard disk, Alberti, perché immaginando che prendessero dei pezzi, avessero preso la memoria. Cioè, l'ha immaginata Alberti, che da un altro piano avessero preso degli hard disk. Queste sono le prove che vi porta il PM. E poi c'è quell'altra bellissima, già querelata dall'avvocato dello Stato, dove la signorina Podomčić, non riesco a pronunciarlo neanche in grado d'appello, ho qualche mese ancora, forse qualche anno, ma ci riuscirò, appello da parte dell'accusa, parla di un agente che porta via un hard disk di circa 40 centimetri. Ha premesso che probabilmente era un 33 giri in vinile, perché di hard disk di 40 centimetri di diametro, Presidente, non ce li hanno neanche alla NASA. Ecco, voglio dire, non credo li avessero i giuristi democratici. Ma quello che è bello, che già ha evidenziato l'avvocato Salvemini, è che dice: ma come ha fatto a comprendere che il soggetto fosse un poliziotto? Perché poi, cioè, fammi capire, no? Cioè, era in divisa? No, era in borghese. Ma i poliziotti in borghese, dice la donna a pagina 112 dell'udienza 12/4/2006, i poliziotti in borghese li riconosco per l'atteggiamento che hanno e per come si muovono. Ci siamo guardati negli occhi, lei lo ha guardato negli occhi e ha capito che era un poliziotto? La risposta, sì. Mi pare che ci si trovi di fronte a una prova, quella che viene chiamata la prova inossidabile. Cioè, abbiamo veramente il maglio dell'accusa che è caduto in taglio, sempre come dice Sciascia, abbiamo la prova. Quindi è inutile che ci difendiamo da una persona che ci riconosce dallo sguardo. C'è anche un altro elemento, Presidente, che vorrei dire, che getta fortissime ombre sulla vicenda e che ci dice che qualcosa puzza in Danimarca, perché il capitano Mancino dei Carabinieri, consulente tecnico del pubblico ministero, stranamente e preoccupantemente, devo dire, elenca una serie molto più nutrita di pezzi mancanti dai computer della Pascoli. Voi lo trovate all'udienza del 18 gennaio del 2007. Cioè, il capitano Mancino, spedito alla Pascoli a vedere che manca in realtà, al di là di quei due fantomatici hard disk da spy story, dove chissà quali dati sensibili sarebbero stati custoditi, e poi, Presidente, vorrei capire come facevano a capire che fossero quelli i computer dove erano custoditi, perché non era segnato niente su quei computer lì, quindi anche lì ci vogliono doti divinatori, altro che occhi che penetrano, ci vogliono occhi che leggono anche all'interno del sistema informatico. Ma con sorpresa apprendiamo, e qualcuno se l'era scordato di dirmelo, che il capitano Mancino, non consulente nostro, elenca il fatto che mancano da sta scuola 8 hard disk, le schede madri sono state spogliate di tutti i processori e dei RAM in quasi tutti i PC, dice il capitano Mancino, le schede audio e di rete sono state portate via tutte. Ora, combinazione, si sono portati via tutto il materiale che potevano riutilizzare su altri computer. Ma guardi, Presidente, è strana sta cosa, nessuno la denuncia, ma è strana, invece no, la polizia pecula in maniera omissiva per non sorveglianza di soggetto non identificato, archiviato per furto, colui che non si sa come si va a prendere proprio i due hard disk dove dentro c'erano. Presidente, certo, era più suggestiva la spy story con le notizie classificate, adesso mi rendo conto, è tutta un'altra storia. La storia vera, Presidente, è che Gava non aveva alle sue dipendenze neanche personale in divisa, perché quei 6+2 sono in borghese. E quindi anche quello che lui vede con occhio, che la donna vede con occhio penetrante, come mi dice l'avvocato Biondi, comunque non era la dipendenza di Gava e soprattutto non è mai stato visto al primo piano dell'edificio dove quella stanza si trovava. Io, Presidente, vorrei concludere, perché sento veramente il dovere di farlo e ho terminato, con un riferimento alla memoria conclusiva dell'accusa. Le conclusioni sono qui, le do per iscritto a beneficio del verbalizzante, del cancelliere, perché in parte finale della memoria dell'accusa ho veramente trovato una cosa che mi ha turbato non poco, Presidente. Si legge: di fronte a un imputato, pagina 467, sostanzialmente colpevole, si trova sempre un imputato sostanzialmente innocente. Questo è quello che si aspetta in sentirsi dire gli imputati. Si aggiunge, si dimentica che nulla è più eversivo che l'azione del rappresentante delle istituzioni che ne mina la credibilità. Sono stato turbato da questa chiusura, ve lo dico con onestà. Ci ho riflettuto a lungo e credo di risolverla leggendoci una doppia confessione finale. La prima è che ci si è mossi dall'inizio nel tradimento del principio che il nostro codice pone alla base di una condanna legittima, cioè il superamento del dubbio. Cosa sia il dubbio ragionevole lo si intende bene dal pensiero di un nostro costituzionalista insigne. Il ragionevole dubbio è quando non si riesce a scrivere una sentenza di condanna finché non si è assolutamente sicuri di non poterla scrivere di assoluzione. Questo è un ragionevole dubbio. Il dire di fronte a un imputato sostanzialmente colpevole si trova sempre sostanzialmente innocente è voler veramente calpestare un principio di civiltà giuridica. Traspare una presunzione, in realtà, Presidente, che innocenza e colpevolezza coincidono a capriccio. Sempre si trova un imputato sostanzialmente colpevole di fronte a un innocente e viceversa. E che il giudizio penale, signor Presidente, degradi a quello che diceva Calamandrei, lo ricorderà in quel bellissimo libro Elogio del giudice scritto da un avvocato, dove ci racconta di una pretura vicino all'avvocato di Bugno, una pretura di Monsummano, dove gli avvocati si accolcavano all'orecchio, con l'orecchio alla camera di consiglio, perché il giudice, finita l'udienza, soleva lanciare il tocco contro il muro e secondo da che parte cadeva il tocco dava ragione all'uno o all'altro contendente. Erano diventati esperti nel riconoscere il rumore. Dava questo un criterio di attribuzione di innocenza e colpevolezza del 50%, che è l'interpretazione che qui si dà del giusto processo, evidentemente. Nella seconda frase, invece, Presidente, vi dico la verità, quando si dice si dimentica che nulla è più eversivo, io ci scorgo un cenno, meglio tardi che mai, di chi prende atto dei risultati che si generano obbedendo a questa logica di giudizio. Vi ringrazio.
Questo funziona, sì. Grazie. Per stasera abbiamo concluso, quindi ci vediamo domani mattina, ore 9:30. Buona serata.
Grazie.